passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
I tuoi 18 anni sono gli anni più belli, i tuoi 18 anni da bambina e da donna, i tuoi 18 anni sono passati così. Questa canzone per ricordare io canterò.
Parenzo!
Eccomi!
Dove sei? Sul Torpedone già?
Torpedone, direzione Granducato, perché poi sabato torno a lottare alla 7, quindi.
Allora, i 18 anni, beh, ce l'aveva annunciato già un nostro amico avvocato, che poteva esserci qualche intoppo nell'accusa. Un mio amico avvocato mi ha detto: guarda che forse nelle carte dell'accusa del processo su Ruby e Berlusconi non c'è il certificato di nascita di Ruby. Così mi diceva una persona anche molto vicina, diciamo, a uomini del Premier. Io non ci potevo credere. Poi oggi leggo sui giornali che Berlusconi avrebbe detto che la difesa ha in mano carte fondamentali che proverebbero che Ruby in realtà, quando la conobbe Berlusconi, non era minorenne ma già maggiorenne. Qualcuno già sostiene naturalmente che è tutto truccato, che sono stati pagati i marocchini, è stata pagata la famiglia di Ruby, che è una mossa, come dire, molto spregiudicata della difesa. Vedremo, eh?
Vedremo. Io ho sempre detto che lì era difficile da dimostrare, diversa è la concussione, ma
cadrebbe anche la concussione in questo caso, è perché
cadrebbe perché
la motivazione, una delle motivazioni per cui Berlusconi avrebbe fatto quella telefonata, anzi la principale motivazione secondo i magistrati è quella di coprirsi per il fatto che lei era minorenne e dunque poteva procurargli dei guai. Se non fosse minorenne, naturalmente cadrebbe tutto, diciamo la verità.
Non credo, non è così.
Ma come non è così?
È evidente che non è così, perché se uno chiama per far liberare una.
Non hai capito ancora, però perché chiama? Perché chiama?
Non c'entra una beatissima
perché?
Fava.
Ma perché chiama? Perché chiama?
Della fava, no?
Perché
o
chiama?
Fava.
Perché chiama?
Ma chiama perché libera la compagna Ruby.
Perché? Perché la vuole liberare?
La concussione.
Ma perché la vuole liberare? Ma
non è,
c'entra, ci vuole la motivazione. Ma ci vuole la motivazione, una delle motivazioni.
Allora perché la libera? Perché chiede di liberarla? Perché comunque
appunto,
era imbarazzato dal fatto
da che cosa? Dal fatto che era minorenne. Se non c'è, se si viene a provare, non lo so, può darsi, oppure non, se si viene a provare che non era minorenne, è evidente che cade una delle motivazioni del Berlusconi concussore. Questa è la realtà. Poi non lo so quello che succederà. Guarda, non mi interessa.
Anch'io, mi interessa fino a un certo punto.
Ruby intanto a Vienna, Ruby a Vienna.
Il ballo delle debuttante.
Una cosa pazzesca. Berlusconi ha fatto solo del bene, non sono parte lesa.
Da bambina e da donna. Ci sarà anche un'inchiesta e un processo in cui comunque mi definiscono parte lesa, ma io mi ritengo parte lesa solamente dai mass media e dalla situazione mediatica dei giornalisti, perché da lui ho ricevuto solamente del bene, non posso che parlarne bene, non mi ritengo per niente una parte lesa, e credo che l'interesse dei giornalisti e dei mass media sia dovuto anche a questo scandalo, anzi soprattutto a questo scandalo, non alla persona che sono io.
Poi ne ha dette di tutti i colori, me ne andrei dall'Italia, rimango solo per il processo, l'Italia sembra un paese libero ma non lo è, insomma, certo non possiamo prendere lezioni da Ruby su questo. È spuntata una norma sulla prescrizione breve alla Camera in Commissione Giustizia, sono tutte norme.
E come mai?
Mi pare evidente. Lele Mora, Berlusconi, lasciamolo fare anche se tromba. Sentiamo.
Credo che ha sbagliato nella sua troppa generosità, nella sua troppa disponibilità, troppo avvicinabile. Se tu a volte lo trovi in giro o in qualche piazza, lui si dà. Poi, uomo che uomo, se anche tromba, saranno affari suoi, lasciamolo stare.
ti tengo.
Beh, isolatemi questo pezzo,
Infatti, detta così, mi sembra si può anche concordare. Il problema non è quello, comunque.
Lele Mora, per me il fascismo è una religione.
Ah.
A me piace il fascismo perché è una, diciamo, io la chiamo una religione che mi ha trasmesso mia mamma e mio papà. Loro sono fascisti da sempre, amavano il dulce.
I tuoi 18 anni, da bambina e da donna, i tuoi 18 anni sono passati così. Questa canzone.
Beh, direi di mandare anche un messaggio di Gaucci, il messaggio di Gaucci a Gheddafi, ecco, direi l'originale, l'originale. Via.
Resti sempre bambino. Caro presidente, insieme ad Andreotti siete state le due persone che hanno fatto tutto e tanto per me.
Gheddafi e Andreotti.
Sì, io se potessi fare qualcosa per lei farei qualunque cosa. Posso soltanto dispiacermi di tutte le cattiverie che sta subendo, avendo portato un popolo dalla povertà alla ricchezza. Presidente, le voglio tanto bene, non pensavo che lei fosse tanto gentile e affettuoso con me, e non vedo l'ora che i suoi problemi si risolvano.
Suo Luciano.
Suo Luciano.
I tuoi 18 anni sono gli anni più belli. I tuoi 18 anni da bambina e da donna.
Va bene, Gaucci da Santo Domingo.
Che Gaucci si dia lezioni anche di geopolitica, voglio dire, lasciamole fare a Lucio Caracciolo di Lines, non è che ci ha fatto tanto bene per il suo popolo, ma che roba è?
Vabbè, adesso non era una lezione di geopolitica, era semplicemente,
un atto d'amore,
di uno che ha conosciuto Gheddafi. Vabbè, ma insomma è una cosa divertente.
Ha fatto del bene al suo popolo, ma certo che è molto divertente, se non fosse che lui ci crede davvero, questo è il problema.
Ma tu credi che credi davvero che sia così? Non lo so. Walter dalla provincia di Firenze, anzi no, la signora Annarella, buonasera! Signora? Dove si trova? Davanti a Montecitorio?
Io mi trovo a Roma, alla stazione di Trastevere.
Ma non sta davanti a Montecitorio?
Ciao Stadio, sta alla stazione di Trastevere.
Ho capito, ma non sta davanti a Montecitorio?
Oh, adesso.
Ma non c'è andata davanti a Montecitorio oggi?
Come, non ci sono andata, io ci vado tutti i giorni.
Ma chi ha trovato oggi lì?
Oggi si stava alle Gambienti.
Ma non ha incontrato nessun politico oggi, no?
Come no? Ho incontrato Ferrero, ho incontrato quel tosso di Sgarbi.
Che gli ha detto a Sgarbi? Che ha detto a Sgarbi? Che ha detto a Sgarbi?
Ho incontrato tanti.
Ma a Sgarbi che ha detto?
Sgarbi gli ho detto che non venisse alla RAI perché me l'avevo pure dal canone. E mi ha detto una parolaccia e gli sono risposto.
Che ha risposto?
Insomma, mi hanno dato qualcuno e gli sono detto uguale.
Aspetti un attimo, Walter dalla provincia di Firenze, resti lì.
Era da mandare per le camere.
Buonasera.
Ma soltanto per richiamarla un attimo a una certa obiettività, se è possibile, se anche lei ci può riuscire. Perché ieri sera, parlando di Bersani, io Prodi, al di là della mia appartenenza politica, non c'entra nulla, non voglio difendere nessuno, ma lei ha usato toni, diciamo così, negativi, spregevoli, quando Bersani, se non sbaglio, diceva che il carroccio regge il moccolo al miliardario, giusto?
Sì, non ho utilizzato toni sprezzanti.
Assolutamente impresentabile o qualcuno tipo Prodi. Ma sul signor Lele Mora lei non ha usato lo stesso peso. Forse.
Scusi, ma c'è un paragone da fare tra Lele Mora e Bersani? Non mi dica la verità.
Le affermazioni di questa persona, a mio avviso spregevole, non le hanno suscitato la stessa indignazione.
Ma quale indignazione? A parte che non mi sono indignato per Bersani, non me ne frega assolutamente nulla di indignarmi per una frase di Bersani.
No, ma lei ha detto che ha sparato una cazzata.
No, ma scusi, ma come la devo giudicare? No, io non ho detto questo innanzitutto.
Sì. Si ascolti la registrazione.
Sì, ma io ascolto quello che vuole, Walter. Io sono, sono esegeta allora, di me stesso, se per me, se lei permette.
Mi collochi quantomeno in quell'area appetibile dell'incertezza, perché
ma qui non c'è nessuna area di incertezza, Walter. Io non mi sono né indignato.
Lei è ambiguo certe volte.
Ma quale ambiguo? Ma non c'è da essere ambiguo.
Farsi ascoltare, ma sia un po' più chiaro, perché le pare delle Mora non debba essere commentato.
Ma che commento devo fare sull'Elemora? Abbia pazienza, che commento è talmente surreale tutto ciò, l'intervista all'Elemora in cui dice di volersi candidare, che si commenta da sola, cosa dovrei dire?
Ah, ho capito, allora va bene, se si commenta da sola vuol dire che il commento ce lo possiamo immaginare.
E allora, se lo immagini il commento, che commento vuole che faccia?
Ma perché per altre persone lei commenta?
Ma sarò padrone di commentare chi voglio e di altri non commentare, oppure me lo deve dire lei, quello chi devo commentare o chi non devo commentare? Abbia pazienza.
E poi non faccia il finto obiettivo però.
Ma che c'entra il finto obiettivo? Cosa c'entra?
Non ci riesce da parte mia, ecco.
E pazienza, peggio per lei se non ci riesco. Cosa devo fare io? Cioè, mi devo indignare per l'Elemora. Ma dico, ma siamo impazziti o no? Perché dice che si vuole candidare col PDL, cosa che non avverrà mai, come è evidente che sia. Cioè, non si può mai dire in Italia, naturalmente, ma immagino che una cosa del genere non possa mai accadere. Sarebbe una follia totale, soprattutto per chi lo candida.
Ma vede, ridere o sorridere di questi personaggi è pericoloso.
Ridere è pericoloso, benissimo. Ridere è pericoloso. Allora dobbiamo piangere tutti quanti. Parenzo, perché non piangiamo con...
Beh, adesso pericoloso, direi pericoloso, non mi sembra assolutamente. Anzi, la risata e l'ironia sono il miglior strumento per commentare delle sortite come
perché...
quella. Diversa è la questione del fascismo, cioè una volta, ma neanche io riesco a indignarmi perché è una cosa quasi paracomica quello che ha detto, dopodiché ormai si può dire tutto, cioè una volta uno aveva anche più ritegno a dire delle cose come queste, io sono orgoglioso di essere fascista, allora fascista quando la pronunciava Almirante era piena di significato.
Sì, ma l'ha già detto mille volte, l'ascoltatore in realtà si riferisce ad un'altra cosa, credo, alla candidatura del PDL, sbaglio Walter?
Sì, ma a me quello infatti me ne frega niente, figurati, sono d'accordo con te, non è capitato mai.
Ma al governo queste persone, vediamoci pure, poi però dove vanno?
Ma quale governo? Ma non dica stupidaggine, insomma... Walter, poi non capisco perché non si può ridere di L'Elemora. Un'intervista all'L'Elemora è straordinaria nel suo genere, cioè una persona che certo. Quando parla fa ridere anche per come parla. Non vedo cosa ci sia da indignarsi, francamente. Posto che io non mi sono indignato nemmeno per la frase di Bersani, la consideravo anzi una frase uguale a quella che il Partito Democratico all'epoca di PDS, non so come si chiamasse, pronunciava nei confronti della Lega 15 anni fa. Esattamente le stesse. Poi, francamente, il miliardario, queste cose qui, queste sì mi sembrano delle stronzate che non c'entrano assolutamente nulla. Siete appesi, legati al miliardario, che vuol dire? Non...
un'immagine.
Ma sono le stesse cose demagogiche che usa ogni tanto Berlusconi, per cui non c'è molta differenza. Miliardario, comunisti, uguale, la stessa cosa. Traffico. Qui è alla guerra come alla guerra, caro Parenzo, la difesa di Berlusconi le sta pensando tutte, anche al fatto che Rubi poteva essere maggiorenne all'epoca dei fatti.
Cavillo non male, però strano perché dalle carte processuali, quelle pubblicate, dalle inchieste, dalle cose, sembra che lui invece, come dire... Non ignorasse l'età della puella.
Vedremo, alla guerra come alla guerra. In collegamento da Napoli, Paolo Mastranzo, buonasera.
Pietro,
perché mi scrivono Paolo? Perché mi scrivono Paolo? Chi mi scrive Paolo? Chi me lo scrive? Pietro,
vabbè,
è un nome.
Pietro è Paolo,
va bene, non fa niente. Come va? Ma lei è vero che si chiama...
Complimenti, perché la seguo, mi piace molto la sua ironia, la seguo in macchina, sono un suo anche lettore del giornale. Un po' finalmente, diciamo, uno stile nuovo e diverso anche nel giornalismo.
Vabbè, la ringrazio, ma non cerchi di...
Non cerchi di
lisciarmi il pelo, captatio benevolenza.
Guardi, non mi sarei mai aspettato una telefonata da parte vostra, quindi rimane anche questi del Guinness dei miei primati.
Senta, ma allora, ci chiarisca subito una cosa.
Sì.
È vero o no che lei si chiamava Mastronzo?
Sì, sì.
Cioè, lei si chiamava Mastronzo e ha voluto cambiare il cognome?
No, la verità è che in famiglia il nostro cognome è stato un poco cambiato in tutti i modi. Quindi, le immagini nei comuni di campagna,
sì.
Quindi già quando andavano a registrare, per cui c'è Mastronzo, Mastranzo, Mastrinzo, Matrono, vedi, abbiamo un poco di tutto, quindi è stato un cognome molto...
Vabbè, lei comunque era Mastronzo, è andato...
Io ero Mastronzo, ho cambiato in Mastranzo.
E perché? Non ne poteva più che la gente la massacrava?
No, figuratevi, mi sono laureato, anche ho studiato a Milano in Bocconi con questo cognome, quindi era onestamente, l'ho fatto forse più per i raga, i figli.
Perché?
Quindi... perché comunque
vabbè, ironie, prese in giro.
Dice, no, dice che i cognomi che si prestano ad ilarità. Infatti quando io dovevo fare il notaio,
sì?
Il mio notaio mi guardò e disse: tu con questo cognome pensi di fare il notaio? Quindi immagini un poco. Però,
ma quando l'ha cambiato?
Bellissimo invece,
ho cambiato... quando fui nominato per la prima volta assessore,
sì,
e poi dopo fui eletto parlamentare nel,
sì.
Quindi, però ripeto, è stato più una questione di, perché sotto certi profili poteva anche essere utilizzato.
Vabbè, comunque l'ha fatto, perché
lei,
insomma, Mastronzo
nel suo cuore per sempre, Mastronzo, no?
Ah, certo, di no, però io dicevo ad un mio collega di nome, ma non di fatto.
Vabbè, quello è, va da sé, perché qualcuno le diceva Mastronzo.
No, no, poi c'era anche gli insegnanti, specialmente a scuola, dice sei bello Mastronzo.
Bello Mastronzo, certo.
Quindi immagini un po', no? La
vabbè,
fantasia.
Senta, ma mi dica una cosa, Mastronzo, o Mastronzo, come vuole. Mastronzo, decidiamo Mastronzo, no? Che è lui, che insomma, quello che lei poi ha voluto far cambiare. Ma lei è considerato il principe dei Volta Gabbana, considerato, ha cambiato 8 partiti in una sola legislatura, dal 2006 al Consiglio Comunale.
No, però in un tempo brevissimo.
Pure.
Non penso che la trasmissione possa, potrei spiegare ogni cambio. La verità,
no, certo, lei può spiegare tutti i cambi, non c'è dubbio, però è vero,
no,
che ha cambiato.
No, no, sarebbe un po' lungo, però in sintesi,
sì?
In effetti, quando noi siamo rimasti un po' orfani, io sono tra i tanti allievi dei corsi con Moro, Don Accattenne, quindi
sì,
quando siamo rimasti un po' orfani comunque,
sì,
e chiaramente ci siamo portati nella cultura, quindi siamo un poco, non ci troviamo bene, siamo un po' scomodi.
Questo in generale, lei dice in generale.
È una formazione culturale che purtroppo si cambia poco, non si riesce. E allora,
cioè quella di cosa? Quella dei Volta Gabbana, dice no?
No, guardi, io penso che quando si è passato dai partiti agli uomini,
sì,
chiaramente quando si litiga con l'uomo partito, uno sì, è costretto a lasciare il partito.
Certo, però lei è passato, scusi, mi dica solo se sbaglio,
allora,
UDC, giusto? Prima UDC.
L'UDC li dicai con
vabbè, ma adesso non andiamo nello specifico. UDC,
UDC
gruppo misto.
Gruppo, no, gruppo misto mai.
Iniziativa Popolare.
Iniziativa Popolare, sì.
Sì, Margherita.
No, più che Margherita, io feci proprio un trasloco repentino quando,
sì,
quando volevamo fare il PD.
Vabbè, quindi, comunque Margherita, insomma, più o meno.
PD,
poi Partito Democratico?
No, no, diretto Partito Democratico.
Democratico, UDEUR.
Uveus.
Sì, Popolari per il Sud, giusto?
Eh sì, perché poi mi sono trovato nei Popolari per il Sud.
Come si è trovato? Non è che si è trovato.
Perché quando c'è il partito uomo, è il capo decide che non ci chiamiamo più così, ma per cui uno diceva Gabber, io sono rimasto fermo, sono i partiti che si sono mossi.
Ho capito, no, ma non è che è così, non è che i partiti si muovono, è lei che sceglie.
Sì, ma perché? Perché bisogna trovare un modo per portare avanti, se c'è la voglia,
sì,
un po' le proprie idee.
Quello sempre.
A meno che non si è, poi ci sta chi lo fa per altri motivi.
Ah, va, questo noi non lo sospettiamo, non lo sospettiamo minimamente. È un fatto però che lei adesso fa parte di una sorta, è da solo,
sì, sì,
è un monogruppo, adesso, giusto?
Come?
Non ha fatto un monogruppo adesso?
No, io tra l'altro già un
anno
fa...
lei non ha il gruppo Forza Italia, non ha il gruppo Forza Italia adesso?
Sì, sì, sì.
Ma non esiste più Forza Italia?
No, ma qui al comune era
ho capito. Era rimasto, lei se l'è preso sto nome, forse non esiste più al comune?
Sì, sì. No,
cioè in generale in Italia non esiste più Forza Italia?
No, non è stato, diciamo che non è stato sciolto. Quindi si è unificato, però...
Ho capito, ma perché lei si è preso sto nome di Forza Italia per fare il monogruppo a Napoli quando non esiste più Forza Italia?
Con la speranza che potesse rinascere
Forza Italia. Ah, beh, certo. Sì, non c'è...
Poi, tra l'altro,
sì,
poiché non sono candidato, quindi già l'avevo detto un anno fa,
sì,
l'avevo annunciato in Consiglio Comunale, però dalla Iervolini e consigliati cambiamo,
sì,
generosa. Io lo dissi un anno fa, ma non...
Sì. Non ci ha sentito la Iervolino.
No,
perché lei l'ha appoggiata per un certo periodo la Iervolino, no? Poi invece...
No, allora guardi, io nel periodo...
Beh, quando era nel Partito Democratico l'avrà appoggiata.
No, aspetti, scusate. Quando sono stato nel Partito Democratico non ho mai, ho sempre votato contro i bilanci.
Contro
quindi,
i bilanci, contro i bilanci.
Perché
contro
già loro sostenevo,
sì,
che era meglio andare a casa.
Era meglio andare a casa. Scusi un attimo, Mastronzo, scusi un attimo, ma è vero che quando uno ha il monogruppo ha una serie di benefit, no? Questo è vero.
Allora,
mi dica la verità.
Sì, sì, sì.
Sì, lo ammette. Lei l'ha fatto anche per quello.
No, no.
Come
devo darle ragione. Allora, vedi, Io ho fatto il consigliere regionale comunale,
sì.
E un giornalista a cui io ho insegnato come si leggevano le delibere ha scritto che io prendevo due stipendi. Non sa che si prende.
Ma no, ma quello lasci perdere. È vero o no che lei ha un monogruppo e dunque ha una serie di benefit?
No, ma il monogruppo non so, non so, voglio dire.
Voglio dire, è così.
Lei, il comune
dire.
Sta là.
Il comune sta là, certo che sta là, che si muove.
Le dico, io non ho ritirato nessun benefit.
Per adesso, per adesso, per adesso. Però ne
può. Il tesoretto che è lì.
Vabbè, ci sentiamo dopo il GR 800 24 0024. Caro Parenzo, 19-17, pronti a combattere, 800-24-0024.
Fino alle 21.
Molte notizie, per esempio, dal Messaggero Veneto leggo che un tizio che si chiama Seganti, che è Federica.
Un autonomista veneto, no?
Sì, no, anzi, no, scusa, non Danila, non Federica Seganti, ma uno che si chiama Danilo Narduzzi, che è un altro assessore della regione Friuli-Venezia Giulia, il capogruppo della Lega Nord al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dice: la prefettura di Pordenone sta cercando spazi per ospitare immigrati libici sul territorio e strutture private. Noi non vogliamo questa gente se ritengano in Sicilia, anzi si costruiscano dei campi di lavoro in Aspromonte. Dunque dei campi di lavoro in Aspromonte per chi scappa dalla Libia, meraviglioso.
Beh, che colpa avrebbero questi che scappano per finire in un campo di lavoro? Ah, la follia.
Ma poi campi di lavoro, che vuol dire campi di lavoro in Aspromonte? Cioè, perché devono lavorare? Perché devono lavorare? Ad Affari Italiani, Beppe Grillo dice: dice ad Affari Italiani, perché continuate voi giornalisti a traghettare le cose dal regno dei morti? Berlusconi non c'è più, come non c'è più il Parlamento. Come di che dice? Cosa parlate? Sono parole vuote, non c'è più niente.
Non c'è come niente. Ma non c'è, sono passato, la camera c'era stamattina, era passato davanti.
Sei passato davanti, no? C'è
come
tutto, sì.
L'ho vista,
c'era tutto,
tutto,
sì. C'è tutto. Benissimo, allora rassicuriamo Beppe Grillo. Signor Grillo, c'è tutto, eh. È tutto lì.
Ma anche Berlusconi, c'è, può piacere o non piacere, mai lì c'è.
Su Berlusconi Beppe Grillo dice: è un puttaniere che viene accusato di eccesso di puttane. Benissimo, vabbè.
Vabbè, questo non c'è nulla di nuovo, diciamo, dei
nulla,
pensieri.
Assolutamente nulla di nuovo, sempre la stessa cosa. Sentiamo i titoli del
TG3.
Via.
Il regime tenta la riconquista di Brega, l'aviazione del colonnello bombarda la città, i ribelli resistono, il racconto dei nostri inviati. L'America frena su un intervento militare, Hillary Clinton rischio Somalia, spunta una mediazione del presidente venezuelano Chavez. Maroni, no election day, amministrative a maggio, referendum a giugno, l'opposizione milioni sprecati per far saltare il quorum. Federalismo, braccio di ferro tra governo e regioni, giustizia, arriva in Parlamento una nuova legge, salva Premier. Il 6 maggio sciopero generale di 4 ore della CGIL, intanto aumenta la cassa integrazione, la BCE, possibile rialzo del costo del denaro. Voragine, fiumi di fango nelle Marche in ginocchio, la rabbia degli abitanti, noi lasciati da soli, a Teramo un uomo muore in un sottopasso. Da Claudia Cardinale a Charlotte Rampling, sempre più attrici dicono no alla chirurgia estetica. Ecco i modelli a cui ispirarsi per invecchiare bene.
Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.
La difesa di Berlusconi gioca il tutto per tutto sulla storia di Ruby, maggiorenne, quando venne incontrata da Berlusconi, ma c'è anche la proposta, caro Parenzo, del PDL che introduce la prescrizione breve, chissà perché, per gli over 65 e gli incensurati.
Come mai?
È un profilo, è un profilo che, come dire, ritagliato sul presidente del Consiglio.
Ma non ho capito, ma non dovevano fare la riforma globale della giustizia, la separazione
oltre
delle
a questo
carriere.
Oltre a questo, verrà presentata il 10 marzo, c'è anche la prescrizione breve per gli over 65 e gli incensurati.
Ah, ho capito, certo.
Signora Annarella!
Ma me senti?
Sì, adesso la sento, sì, certo no. Che la sento, finalmente!
Almeno, no, sennò mi avete ben stufata, eh!
Lo so, lei c'ha ragione, per carità. Senta, ma com'è che ce l'ha così tanto con Berlusconi? Abbiamo sentito un sacco di...
Ah, non mi fa la parolaccia.
No, deve dire quello che si sente di dire.
No, no, perché Berlusconi,
sì?
A me mi deve dire come ha fatto i soldi.
Ancora con sta storia dei soldi, Annarella.
No, ascolta.
Non mi faccia travaglio, mica lei è travaglio, andrei con i soldi di Berlusconi, come ha fatto i soldi.
No, no, sentiamo a me.
Sì, la sento.
Allora, senti una cosa.
Sì.
Berlusconi.
Sì.
Qua è tutti sti ragazzi che stanno a morire, è tutta colpa sua.
Ma chi sta?
Del Bush e del Break. Perché si doveva andare in Iraq.
Ah, del Bush, di Bush.
Ha fatto succedere la fine del mondo, sto disgraziato. Sono da mettere la maschera di cera in faccia. Ma... Oggi gli ho detto.
A chi? A chi l'ha detto?
A che ho detto? A quelli che mi intervistano.
Ah, ok, lei.
Allora io ho mandato a dire su YouTube, come che si chiamano. Allora io gli ho detto, se c'hai la faccia,
sì?
Vieni su a Piazza Montecitorio,
sì?
Che a me ne conoscono pure le guardie tue.
Sì, a Berlusconi, questo era un messaggio. Era un messaggio a Berlusconi questo qua.
Certo, e chi è? Perché a me il Padre Eterno non mi fa morire. Perché che ti ho sputato in faccia.
Vabbè, scusi, se lei vuole sputare in faccia, perché dovrebbe venire a Montecitorio?
No, se deve venire, perché io voglio sapere quanto oro nero si è piato da Gheddafi.
Quanto oro nero? L'oro nero?
Ma capito, l'oro nero ha spiaggetta insieme a Previti, ma da di tutto.
Come?
E che te ne dice la passoliscia? Tanto io vado pure laggiù, stanno quelli, i carabinieri a Palazzo Chigi, che mi conoscono tutti.
Ma tutti, guardi che prima o poi, secondo me, Berlusconi scende a salutarla, signora.
Io mi sa di sì, perché sono andata pure sotto casa e manco mi fanno arrestare, perché ho 85 anni, mi devono da pure soldi.
che soldi le devono dare?
Che ti ho ammazzo.
No, Annarella, mica
no,
lo vuole.
Non posso vedere.
Questo si era capito che non lo vuole vedere, non lo può vedere, ma scusi, che c'è?
Però scusi, Annarella, può discutere senza sputargli in faccia, su.
No,
un po' di civiltà, Annarella, bella mia, su, è nato.
Cavolo, sa? Perché mi ha levato 400 euro sulla pensione, sto cornudo. Ci sparti per tutto il mondo.
Scusi,
tutto fuorché cornuto, scusi, si può dire, cara.
Scusi un attimo, signora Annarella, ma com'è questa storia che lei dice che ha messo le donne in Parlamento? Com'è la storia?
Io ho detto pure a Bernini. Alla Bernini io ho detto, ma che gli sta a dire a sti ragazzi che portate le buste al Vaticano per farvi dare i voti? Ma che sta a dire?
Che buste in Vaticano, scusi?
Come no, non c'è posto una bustina, sai chi c'ha la porta? Quel santo vecchio d'Eletta.
Ma scusi, che c'entra? Che bustina porta in Vaticano?
Che bustina dei soldi, che passa dai voti dai preti.
Ma non è che c'hanno bisogno dei soldi i preti, abbia pazienza.
Ammazzoli, e se pure non c'hanno bisogno, quelli ce l'avano più di lui.
Vabbè,
gli ho mandato a di pure.
Sì?
Lui c'ha una bella cappella, so mangiano i vermi quando muore.
Attenzione.
Io mi faccio.
Sì.
Mi faccio crema e a cenere la minore che sta mettendo dentro un bel vaso e se la porta a casa.
Addirittura, signora, non esageriamo, sono cose macabre. Queste cose così macabre. Scusi un attimo, ma la storia delle donne in Parlamento che lei ha detto, ho sentito in qualche film.
Io ho detto sono tutte mignotte, sì. C'è succede il zinne.
No, ma che, non ho capito prima. Questa cosa delle zinne, scusi, com'è la storia?
Ascolta, lui l'hanno operato lì sotto.
Sì.
E che c'è rimasto un pezzo di pelle?
E che ne so, che è rimasto un pezzo di pelle?
E te lo dico io!
Lei
la palle c'è la gomma!
E che ne sa lei? Abbia pazienza, signora Annarella.
Senti!
Vabbè, aspetti un attimo, resti con me. Signor Mastranzo? Eccoci qui. Senta, Mastranzo.
Vai dialogare Mastranzo con
ex Mastronzo, in realtà. Ex Mastronzo divenuto Mastranzo.
Vabbè. Magari Annarella lo conosce.
No, non lo conosce. Signor Annarella, sa che questo signore ha passato 8 gruppi, 8 ha cambiato 8 casacche per imparare al Consiglio Comunale di Napoli? Annarella?
E chi è?
È un consigliere comunale a
Mastranzo.
Napoli.
Mastranzo.
Si chiama Mastranzo, però prima si chiamava Mastronzo.
Mastronzo.
Sì. Vabbè, comunque è un momento surreale.
No, assolutamente. No, senti, qua da mo' lasciamo per gli scherzi, la storia qua è brutta. Oh. Qua stiamo a passare male tutta, ridotto l'Italia. Oh, l'Italia l'avremmo rifatta noi, io due guerre mi so ci vada. Io due guerre e sono andata pure a Vangheia a zappare per poter, e a copita della carcere per poter tirare sull'Italia con i bombardamenti. E sto sotto con Bettino Grazzi, ce l'hanno rovinata.
Vabbè, vabbè, vabbè.
Bettino Grazzi gli ha dato i soldi e gli ha fatto farmiare due.
Ma adesso non è che è tutta colpa di Berlusconi, abbia pazienza. Andarella, non è mica tutta colpa di Berlusconi. Senta, sì.
Bettino Grazzi, io ho detto la figlia.
Pure Bettino Grazzi. No, lasci perdere adesso Bettino Grazzi, la figlia, eccetera.
Aspetta, c'entra perché ci capi, perché Berlusconi
c'entra. C'entra perché ci capi.
No, ci ha dato 5 miliardi, perché è scappato da Roma, si è fatto come si fa?
E che ne so,
è stato tirato pure i soldi in faccia a Bettino Grazzi. Io la figlia sono quattro volte che la becco a Montecitorio.
E che gli ha detto la figlia?
Che ha ammazzato tuo padre, che ci ha mandato per stracci, che ha lasciato il governo, ma non porco come lui.
Ma lei è di una cattiveria, è di una
cattiveria. Non c'è paura di nessuno.
Ah, su quello non c'è dubbio. Su
quello
non c'è...
Sì, vedete, caro lì.
Aspetti un attimo, signor Mastranzo, scusi un attimo, ma oggi la Iervolino ha detto che la magistratura deve indagare sui passaggi dei parlamentari, sul fatto che...
La Iervolino ha perso l'occasione per fare una bella figura. Lei, la Iervolino, la settimana scorsa...
Beh, anche lei che ha cambiato 8 casacche, non è che poi ha fatto una figura...
No, guardi, ognuno di noi ha una storia.
Su quella non c'è dubbio.
E quindi su questo, quindi chi ci conosce sa, sì, perché a volte avvengono certi fatti. Lo dicevo prima, quando si litiga con le persone, prima c'erano i partiti, adesso ci sono gli uomini, per cui quando si litiga bisogna solo andare via.
Sì.
Perché c'è, vabbè, chi è scomodo,
sì,
ma Iervolino la settimana scorsa ha avuto un altro assessore, sì, purtroppo indagato. La Iervolino ha collezionato il maggior numero di assessori indagati. Mm.
Quindi, scusi un attimo, Mastranzo, però indagati, lei adesso ha creato un gruppo Forza Italia, sugli indagati poi non può parlare. Lei
ha bisogno dei suggerimenti della Iervolino. Quindi, perché la magistratura sa bene fare il proprio mestiere.
Va bene.
Quindi sicuramente andrà a vedere in queste cose di cui parlava, sì, la Iervolino, ma ci sarà ancora più da vedere, specialmente, sì, Corte dei Conti, in quello che è stata la gestione disastrosa
nel comune di Napoli. Va bene, Mastranzo, mi spiega una cosa, ma sì, lei non si sente un po' in imbarazzo a essere il recordman dei cambi di casacca?
No, per carità. Guardi, quando le idee,
sì,
la politica è, sì, fatta di programmi,
sì,
di,
non c'è dubbio, però
quando non vengono realizzate,
sì,
certamente se uno non è legato, diciamo, né a delle convenienze o ad altro,
cambia partito,
si prenda la libertà, chiaro, sì, la,
certo,
libertà di poter...
Però i monogruppi non sono una porcheria?
Ma guardi che sotto il profilo dell'appannaggio non è come dice lei. I consiglieri,
ho capito, ma che senso ha un gruppo fatto da una sola persona?
Ma guardi, può essere un modo per esprimere una propria identità.
Ah beh, su quello l'identità, in quel caso, non si entra in conflitto con nessuno, su questo non c'è dubbio.
Specialmente se non è accompagnato, diciamo, da qualche inconveniente.
Cioè, lei dice, meglio da soli che mal accompagnati, no?
Sicuramente,
infatti la logica è quella, meglio da soli, magari con qualche prebendina, qualche strapuntino, che mal accompagnati. Borsa. Siamo qui, 19:35, caro Parenzo, 800-24-00. Anarella è sempre qui tra noi.
Dateci un po', che... mi devo andare a fare i fiori fritti.
Che deve fare?
I fiori di zucchina.
Ah, i fiori di zucca fritti.
Brava. Quelli con la mozzarella e l'alici.
Buoni.
Ma... credi che bagno risotto alla milanese? Io non lo mangio, se io bagno a baccia la cacciatura.
Vabbè, va bene, Andrella.
Certo.
Senta, Andrella, ma scusi, brava, ma chi glielo fa fare a lei a 85 anni di essere ogni giorno davanti al Parlamento?
Vado perché mi fanno schifo quelli che stanno, che comandano.
Ho capito, così indiscriminatamente tutti, anche la sinistra, anche la sinistra.
No, c'è Bersani che è bravo, però io gli ho detto da lei è più corso. Se ne mette là dentro a me, io ho 800.000 voci, che cazzo. Ne mette a me, con me si taglia la capoccia a tutti.
Ma che adesso voglio dire.
Eh no. a sti ladroni. Oh, sa che mi ha fatto la russa?
Che ha fatto la russa? Pure a lei?
Alla russa gli ho detto, stavamo sempre a baccaia, come lo vedevo ci diceva Hitler, sei pure pettinato con me Hitler. Per due anni, ma poi dopo era due anni che ci facevo questo lavoro.
Sì.
Io te è giusto che tu vengi con due macchine, due motociclette, sei persone e io devo andare a piedi? Non è giusto. Allora poi dopo un giorno ho cominciato a chiamarlo Ignazio, Ignazietto, piavo per culo. Allora lui che ha fatto? È venuto giù, dove stavo io? Quei braccia larghe, ma stavo famo pace e te perché ne posso più.
E allora è lei? È lei?
Mi ha detto famo pace, mi ha baciato.
E lei?
Se e vabbè, ci ho risposto, mi sono messa a ridere, che ce devo fare?
Ah, alla fine si è sciolta pure lei.
Poi dopo c'era la Sant'Anche.
Sì.
Io ti senti, io ho un sacco di parolacce e va bene. Però il significato di quel dito che alzi te,
sì,
lo sapevo. Allora, mo che lo so, quello te lo devi mettere là dietro. E in bocca te ci metti in bercetrolo.
E lei?
E lei non mi ha risposto, è andata dritta dritta, stava insieme alla russa.
Pure.
A tutti, io che chiappo, cioè dico quello che penso.
E se acchiappa Di Pietro, che gli dice a Di Pietro?
A Di Pietro è matto come me quello. Ho visto pure stamattina, due volte, ho pure parlato con lui. Ma che sta dicendo?
Ma si sente un po' vicina a Di Pietro, lei?
No, non c'è sto con Di Pietro.
No, manco. Chi le piace di più?
Mi piace Bersani.
Bersani?
Bersani e Franceschini.
Bersani e Franceschini.
Pure cosa, sai che chi me, quando mi vede a Montecitorio mi braccica, bocchino.
Pure, beh.
Pure Fini, l'altro ieri Fini. Ma ti seguita così.
Ah, Fini le ha detto così. Vai avanti così.
Sì.
Andiamo
bene.
Notizione questo qua.
Senti un po', ma lui si che sta lì con te.
Il signor Parenzo con me.
Ah, ci sta.
Sì, signor Parenzo.
O Paranzo.
No, Parenzo, non si mette Parenzo, a storpiare i nomi anche lei.
Sta ride però, vero?
Sì, un po' ride.
Oh, guardami su YouTube, stasera ci sto.
Capito Parenzo?
YouTube, come cavolo
YouTube, non si mette, non metterti a ridere Parenzo, sennò la pigli in giro la signora Annarella.
Ma io non lo so, niente che dite, perché rido pure io. E che me frega a me? Oh, io sono tipo allegra, sa.
Lo
pure
so.
Che c'ha le madonne così sozzoni. Mortacci, loro quando cantano.
Ma perché ce l'ha così tanto con quelli che governano?
Ah, li posso vedere. Li posso vedere perché se sono ricchi di sulle spalle nostre. A quel bavoso del boss, sai che io ho detto, ma fatto, signore, stiamo assistendo anche un anno passante, ma che sta a fare?
Se non c'ha...
Sta finna di Svizzera a curare e noi paghiamo.
Ma no, ma...
Ma scusi Annarella, ma secondo lei esiste la Padania o no? La Padania?
Ah, Padania, ci darebbe pure poco io.
Ma no, adesso...
Ha visto che ieri Berlusconi si è messo pure il fazzolettino
verde. Ha visto il fazzolettino verde di Berlusconi,
Lo posso bruciarlo vivo, come sta Lorenzo.
No. Ma no!
Ah, no, è buono. Ah, te ne devo dar conto a Milano, che io a Roma non c'è ne da venire. I Roma ladroni e loro se ne hanno pregato i soldi. Io ho detto, papponi, quando sono venuti a Roma a mangiarsi,
sì,
che hanno portato la polenta.
Con Alemanno, sì, con Alemanno, sì.
Che c'ero pure io.
Sì.
Io stavo a scartare i tornelli romani insieme a De Luca, quelli del partito mio.
Sì.
Allora, boss, io ho detto, perché non te mangi la polenta invece di la vaccina, la pezzo di fregna? Perché tu lo sai che a Roma si mangia bene.
E lui che ha detto?
Che cosa di che sta a parlare?
Vabbè, adesso ha avuto un problema, signora Annarella, non è che si può prendere.
Ma perché crepasse? Ma perché
No, signora Annarella.
Non si possono dire.
Che è stata a spese nostre.
Non si può augurare la morte a nessuno.
Io non la voglio dire i militari.
Vabbè. Senta una cosa, allora cucini bene questi fiori di zucca, mi raccomando.
Certo che cucino bene, e poi mi maglio.
Come
alla faccia del Berlusconi.
Adesso pure i fiori di zucca. Adesso tutto.
Berlusconi.
Va bene, buona cena.
Ciao,
buona cena, a presto.
Ciao,
anche se è del mio o dell'Inter.
No, io sono come lei, signora Annarella, sono come lei.
Bianco Celeste.
Esatto, brava, brava.
Ma io sono da Roma.
E io sono della Lazio come lei, signora Andarella.
Vabbè, allora andiamo d'accordo.
Vabbè, almeno su questo andiamo d'accordo. Grazie.
Oh, e io ti faccio ridere almeno, ma ancora che qua mi ha fatto la faccia da terra, se no.
Bravo.
Ma lo sai che mi dicono i carabinieri? Cioè, quando che non vengi tu siamo morti, io so se siete morti ammazzati.
Ma chi, i carabinieri? Quelli davanti alla camera o Palazzo Chigi?
A tutte e due, perché ci porto pure le caramelle la mattina. Ci dà la caramella a tutti quanti. Ci posso pure i frappetti. Allora perché da lontano già i santi che mi chiamano, andate! E io vado là e sto con loro a chiacchierare. E poi, poi quando passano i paracuri ci dico quello che penso.
Hai capito?
Tanto a 85 anni, anche se qualcuno l'accusa in galera, non ci vale.
Ma sai che c'è? Che io ho subito perfino 14 operazioni, però c'ho il cervello e me lo dà il culo, perché speriamo che quando che mi sento male non capisco niente, perché a morire che capisci tutto te prendono pure il culo.
E beh, su questo non c'è dubbio. Buonasera, buona cena.
Ciao bello di casa.
Ciao. Mastranzo, saluto anche lei, sennò qui ci pigliano per matti, viene l'ambulanza per noi, per tutti.
Buon lavoro.
Signor Mastranzo, mi raccomando. Cerchi di fermarsi qui, da qui allo scioglimento, no, alle elezioni, non mi cambi un altro gruppo, un altro
no,
gruppo.
Le posso dire, però io ho anche un altro primato.
Che primato ha?
In 30 anni
sì?
Ho fatto l'assessore, direttore generale, non ho mai avuto problemi giudiziari.
Vabbè, quello mica un primato, mica un primato. Dovrebbe essere una cosa normale, abbia pazienza. Scusi Mastranzo, però lei mi fa qui un giuramento formale. Un giuramento proprio davanti agli ascoltatori della Zanzara, davanti a tutta l'Italia. Allora, io, Pietro Mastranzo, ex Mastronzo, consigliere comunale a Napoli di Forza Italia, partito che non esiste ma che ho creato perché mi andava così e perché comunque non mi va di stare con gli altri, perché alla fine non divido le mie idee con nessuno.
Le anticipo che da un anno e mezzo ho lasciato. Mi sono dedicato soltanto alla composizione musicale, quindi forse ci incontreremo.
Come la composizione musicale, scusi?
Io sono regolarmente iscritto alla SIA e quindi adesso c'ho un altro sogno in testa, quello là di fare delle commedie musicali.
Delle commedie musicali, ma dovrebbe parlare con Berlusconi di questo?
No, non ne ho bisogno, perché già mi hanno chiamato e già...
Ah, ottimo!
Amici miei che stanno nel settore, per anni avevo rinunciato adesso.
Commedie musicali,
quindi
scusi?
Ci incontreremo sicuramente su altri... palcoscenici.
Benissimo, signor Mastranzo,
buon
mi faccio
lavoro.
No, però mi deve fare qua il giuramento.
No, io non mi candido.
No, ma no, lei non si candida, no. Va bene. D'altra parte,
stia tranquillo.
Non si candida. Pietro Mastranzo, che ha cambiato 8 casacche, annuncia: non mi candido al Consiglio Comunale di Napoli. Benissimo. Un'altra cosa però, mi deve giurare che da qui alle elezioni non cambia un'altra volta gruppo consigliare?
Non è possibile.
Non è possibile, giù.
Solo
per questo.
Due mesi.
Grazie,
buon
traffico.
Lavoro,
no,
buon
traffico.
Lavoro, complimenti per la trasmissione.
30 secondi, grazie. Siamo qui alle 19.45 alla Zanzara e non potrebbe essere altrimenti, caro Parenzo.
Dove? Reduci da Mastranza e da Annarella.
Avevamo ospiti Mastranza, ex Mastronzo, per 8 volte ha cambiato casacca in pochi anni al Consiglio Comunale di Napoli. Ha cambiato anche nome, perché evidentemente Mastronzo non era un nome adeguato, ed ha creato un gruppo consigliare tutto suo che si chiama Forza Italia, partito che nel frattempo non esiste più. Intanto a Napoli si candida Lettieri, Gianni Lettieri, che ha 54 anni ed è anche un imprenditore, è stato anche il presidente dell'Unione Industriale della provincia di Napoli, è il candidato del centrodestra a Napoli, dove invece il centrosinistra si è un po' incartato, caro Parenzo, perché
La vicenda De Magistris ha creato problemi,
De Magistris, adesso il Partito Democratico vorrebbe candidare un prefetto addirittura, Mario Morcone, insomma vedremo come andrà a finire. Però dopo Annarella non c'è più niente, nulla è più.
È tutto
finito.
Dopo Annarella il mondo, la Zanzara non è più la stessa.
Francesco da Lucca, buonasera. Francesco, dica.
Buonasera, dottore. Accettando di buon grado il livello e aulico le discussioni stasera.
Ma adesso abbia pazienza, Francesco.
Alla signora Annaella e del Mastranzo lì.
Sì.
E volevo far riflettere gli italiani a suoi fatti come me, agli argomenti frivoli che il sultano ti dà in pasto, che la signorina Rubi,
che cosa dà in pasto il sultano, scusi?
Il sultano ci dà da masticare degli argomenti molto frivoli, no?
Ma veramente, scusi
come quelli
attimo,
come quelli di Rubi, che stasera lei in inizio trasmissione ha fatto sentire, che lei dice che ha ricevuto soltanto del bene dal sultano, no?
Sì.
In realtà la signorina Rubi dimentica che nelle intercettazioni opportune o inopportune, comunque le abbiamo sentite, lei dichiara chiaramente che qualcosa di doloroso l'ha ricevuta dal sultano, no?
Guardi, Rubi ha detto tutto e contrario di tutto, in intercettazioni lei, magari dice qualcosa lei... che però dovrebbe essere anche messa in un certo contesto, nell'intervista certo. Ha detto una cosa, i magistrati ne ha dette altre, insomma poi si però, verificherà vabbè, tutto questo al processo.
Dichiarazioni, mi consenta di essere frivolo anche io, no? Le dichiarazioni di Rubi le abbiamo sentite, lei diceva...
Ma io non ho sentite tante di dichiarazioni.
Nonostante Noemi, che è dello stesso paese di Mastronzo lì,
sì.
Noemi fosse la sua pupilla, Rubi cos'era per Berlusconi?
Il sedere, di dietro, il culo, allora?
Il suo cucù era.
E allora?
E questi sono gli argomenti.
Vabbè. Comunque
qualche dolore, a meno che non si intervenga anche sui concetti di dolore e bene, qualche dolore l'ha provato, grazie al sultano.
Vabbè, Francesco, grazie. Si va verso un processo
greve.
Sì, una gravità eccessiva, direi. Noi per carità non ci spaventiamo di nulla, però.
Non ci spaventiamo di nulla, però. Particolari inutili
e in realtà ironia nemmeno troppo divertente. C'è da notare, si va verso un processo con la vittima che resta a casa, leggo dal mio amico, insomma, da una persona che stimo, che si chiama Diego Gabutti su Italia Oggi. Questa ipotesi non sarebbe ipotizzabile nemmeno in un film di Perry Mason in televisione. Hilda Boccasini e gli altri PM milanesi interessano i vecchioni, uno dei vecchioni in particolare, non diciamo quale, dovete indovinare, cioè Berlusconi, e di Karima El Marug, detta Rubi Rubacuori, non potrebbe importargli di meno. Nemmeno in un telefilm di Perry Mason sarebbe possibile un processo senza la vittima. Beh, è così, però, oggettivamente è così. Pare che non sarà chiamata né dall'accusa né dalla difesa. Potrebbe essere chiamata solo dalla difesa. Cioè, è una cosa folle. Un processo in cui c'è una parte lesa, dovrebbe esserci una parte lesa che in realtà viene chiamata dalla difesa. È una cosa pazzesca.
Infatti non è così, comunque, lo sai.
Nei fatti non è così.
Bravo collega sa che non è così, perché quel tipo di reato, che è difficilissimo da dimostrare, non prevede la presenza di una vittima.
Ma che vuol dire? Ma ci deve essere una parte lesa, no?
No.
Tant'è che i magistrati dicono che c'è una parte lesa.
Si fa confusione. Anche se non c'è la denuncia della minorenne.
Ma non c'entra niente la denuncia, una parte lesa. Non sto dicendo la denuncia della minorenne, una parte lesa. Lascia perdere l'esistenza della denuncia o no.
Il reato esiste comunque.
Ma sì, il reato potrebbe esistere. Ma non è curiosa. Ma non è curioso il fatto che sia al massimo.
Bisogna spiegarlo al legislatore, bisogna cambiare il codice.
Ma non c'entra codice, non è la logica che io vorrei capire. Vorrei dei precedenti con processi per prostituzione minorile in cui la parte lesa, cioè la vittima di questa storia, potrebbe essere chiamata, non viene chiamata dall'accusa, ma viene chiamata forse solo dalla difesa. Forse. Cioè, c'è una vittima che non è una vittima. È una cosa pazzesca. Cioè, non...
Il codice individua il fatto stesso che uno è andato con una minorenne, indica il codice anche se lei non si riconosce come vittima di violenza. Perché
ho capito, ma è evidente che...
Di diritto.
Ma è talmente...
Poi, secondo me, infatti, è molto difficile
ma è talmente evidente. Ma è talmente evidente che ai magistrati non gliene frega niente di questa ragazza, come giustamente scrive Gabutti.
Ma questo non sappiamo.
Ma gliene frega solamente di quello che lui chiama il vecchione.
I magistrati ipotizzano dei reati, poi dopo quelli devono essere dimostrati. Loro hanno raccolto delle prove, sono convinti di aver raccolto prove sufficienti. Il GIP è convinto. Questa è la storiella.
Possiamo discutere
di tutto.
Tu ne fai una questione formale.
Ma certo, il diritto è
forma. Fosse solo forma, allora non ci sarebbero contano le sensibilità di un giudice, non conta cosa un giudice pensa.
Contano, ma infatti adesso ci sarà un processo
Benissimo.
Nel quale si confronteranno accusa e difesa sulle tesi.
Ma che novità, porterà. Un processo in cui c'è accusa e difesa? È strana sta cosa.
Certo, ci sono le indagini difensive del senatore dell'onorevole Ghedini Longo, che hanno fatto indagini difensive, capito?
Sì.
Porteranno i loro forti argomenti di diritto sì. e di sostanza e tutti finiremo felici e contenti a seguire questo processo mediatico.
Ha ragione, e devo dirlo, ha ragione il ministro Rotondi quando dice che alla fine i magistrati scopriranno che a Berlusconi piacciono le donne, ed è davvero una grande scoperta. Stefano D'Andria, buonasera.
Sì, Cruciani.
Dica.
Ciao. Dopo la signora Annarella non so più che dire, sinceramente. Però infatti. Ci provo. Tanto sono un conterraneo di straniero, visto che tu ami tanto straniero.
Grande straniero, grandissimo
straniero. No, io faccio una piccola provocazione, insomma, voglio estrapolare tutto il discorso giudiziario sul caso Rubi e via dicendo. Poi voglio fare una domanda a te e anche a Parenzo.
Sì, a lei, sì.
Mettiamo a lei, ti ripeto, ti do da lei allora. No, mettiamo che tornando a casa con un tuo parente, hai un parente di una certa età e lo trovi con tutta una serie di donnine a chiacchierare, a parlare, a fare la dance, tutto quello che vuoi. Io non dico che Berlusconi avrà fatto sesso, se ha fatto sesso non mi interessa, però da italiano dico, un uomo di 75 anni che passa le sue serate con 18enni, qualche dubbio me lo crea, nel senso, se dovessi tornare a casa e trovare mio padre con una 18enne in casa, non stanno facendo nulla, però, dico io, direi come direbbe Staniero, ma si scherzo Steffi, come direbbe Staniero.
Sì, no, Staniero. Stefano, questo qua fa parte, come dire, della vita che ognuno di noi vuole condurre, delle persone che vuole frequentare, eccetera, eccetera. Dopodiché ho detto mille volte che il problema è nel fatto che queste cose si sanno. Cioè, nella mia idea di come dovrebbe essere condotta la vita privata di un Presidente del Consiglio, uno può fare quello che vuole, ma le cose non le deve far sapere. Punto. Una volta che si sanno, e una volta che si sa, c'è un imbarazzo politico evidente. Poi i reati sono un altro discorso, per me in questo caso inesistenti. Però il problema è molto semplice. Cioè, un Presidente del Consiglio può avere anche le peggiori perversioni. Però, come diceva giustamente Cacciari in una trasmissione televisiva, niente di quello che è privato e riguarda un Presidente del Consiglio rimane privato, è tutto pubblico, non c'è niente da fare, è così. Cioè,
conto che in Inghilterra un ministro si è dovuto dimettere perché ha mostrato ha mandato a un'amica una foto a petto nudo e questa foto è finita su Facebook. Il ministro si è dimesso dicendo, per me, secondo me, una cosa bellissima, ministro conservatore, io mi dimetto perché sono convinto che i miei elettori da me non aspettano questo. Allora, in questa sottilissima frase c'è tutta la, come dire, grandezza della politica anglosassone e americana, no? Cioè, i miei elettori da me non si aspettano questo. Il elettorato conservatore non si aspetta che io mostri il mio petto villoso a delle fanciulle. Questa è la questione politica, non poi tutto il resto. Il resto è fuffa.
Sì, ma al di là della questione
è longo.
Al di là delle e anche da Boccassini. Ripeto, al di là delle dimissioni o meno, lì è una questione di cultura politica, di paesi.
Ma di differenza anche di etica, perché l'etica c'è in politica.
Sì, sì, d'accordo.
L'etica è alla base della politica.
Al di là di questo, ripeto, al di là di questo, dunque delle dimissioni, delle non dimissioni, eccetera, eccetera, resto convinto di una cosa, che uno può fare tutte le porcherie che vuole. Ma non lo deve far sapere, cioè ci deve essere intorno una sorta di cordone sanitario che impedisce che si sappia anche solo una cosa.
E quando si sa?
Ogni paese ha a quel punto la sua cultura.
Abbiamo una soglia molto alta di asticella, per cui il primo ministro conservatore, espressione del mondo cattolico, può permettersi di fare qualunque cosa, perché tanto qui da noi se ne fottono. Questo è il punto.
C'è
lui rappresenta i valori cattolici.
Pubblicità. Telesa difende sempre a spada tratta l'imputato. Il caso è tutt'altro che raro, rifletti prima di sparare sentenze, eccetera, eccetera. Andrea D'Avarese.
Non ho capito, cosa intende?
Intende
cosa
che la parte lesa, in questo si caso dice, Rubi, può difendere anche l'imputato, cioè Berlusconi.
Sì.
E questo succede tranquillamente, dice questo ascoltatore, in moltissimi casi. Lui elenca in realtà dei casi che non sono questi, di maltrattamenti sui figli, abbandono di minore e simili, ma sono casi evidentemente diversi.
Non c'entra col caso di cui stavo parlando.
Non c'entra assolutamente nulla, secondo me, però.
C'entra assolutamente la solita fava di prima. La solita fava, non c'entra proprio niente.
E intanto andiamo a Brindisi. Raffaele, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io ascolto spesso la vostra trasmissione, un po' di tempo fa, per quando c'era il caso Noemi, un signore fece un intervento e racconto del fatto di aver visto una macchina di quelle senza, che si guida senza patente, là. E ad un tratto si è fermato un macchinone accanto, sono scesi degli argomeni e poi scese anche Emilio Fede, che andò a parlottare con questa ragazzina, e poi questa ragazzina ha chiuso quella macchinina, è salita insieme a questi signori ed è andata via.
Vabbè, allora?
Sembra che è un vizietto abbastanza consolidato questo delle minorenni, visto che è facile che scaturisca il fatto che la ragazza era minorenne, visto che gli dava una macchina, quelle che si guidano senza patente, tra l'altra cosa.
Raffaele,
la mia riflessione era quella che se si è precipitato a telefonare in caserma era più che sicuro che quella ragazza era minorenne.
No, qui non siamo al processo, però Raffaele, questa trasmissione non è il processo si farà e vedremo.
Riflessioni, i processi lo faranno i giudici, ma è una riflessione. Con quello che si è tolta, uno può fare uno più uno e fa due.
Sì, no, la notizia di oggi, che in realtà è di ieri, è che la difesa di Berlusconi probabilmente punterà sul fatto che, secondo loro, naturalmente, Rubi all'epoca dei fatti era già maggiorenne, perché sarebbe stata iscritta nell'anagrafe 2 anni dopo la nascita. Questa è una delle cose che probabilmente la difesa di Berlusconi cercherà di provare.
Vuol dire che è stata a casa di Berlusconi, che ha avuto una sorta di relazione.
Ma che ne so, relazione, che ne so, che sia stata a casa di Berlusconi, no, non mi sembra in dubbio. Non mi sembra in dubbio che sia stata a casa di Berlusconi.
Ha dormito lì più volte, come dimostrano le celle.
Ma non è, tutto questo non mi sembra in dubbio, cioè tutte cose che già si sanno.
No, perché a un certo punto si era detto anche no, è stata qui solo alcune volte, non è stata. Cioè,
vabbè, ma insomma, queste
versioni
sono
diverse.
Ma sì, versioni diverse. Bene. Michele, provincia di Firenze.
Sì, buonasera Cruciani. Senta, poc'anzi ho sentito un altro ascoltatore che ha chiamato in merito alle dimissioni di un ministro in Inghilterra perché aveva mostrato il petto nudo, roba del genere. Ma se non sbaglio si è dimesso anche ultimamente un altro ministro in Germania, perché era stato appurato, aveva detto lui che la tesi universitaria aveva copiato.
Sì, lo sappiamo. Allora?
Da questo, ma un ministro come la Gelmini,
sì, no?
Che ha dato l'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato nel Sud,
sì,
dopo che è stata bocciata più volte nel Nord, questa non si deve dimettere, ma che ci sta a fare il ministro questa?
Michele, cosa vuole che le dica? Non penso che abbia commesso un reato a fare quella cosa lì, eh? Io no, la trovo una cosa.
Io me ne vergognerei, lo sa perché me ne vergognerei? Io commercialista.
No, guardi Michele, il punto è molto semplice. Secondo me su questo la difesa.
Per poter esercitare la mia professione devo dare un esame anch'io.
Sì.
Io l'esame l'ho dato per 4 anni di fila a Pistoia. Potevo andare anche a darlo a Reggio Calabria, a Messina, che sarei subito stato promosso.
È stata una furbizia da parte della Gelmini, non c'è dubbio. Una cosa molto furba da parte della Gelmini. Sulle dimissioni fate voi, si deve dimettere, si dimettesse, non mi interessa. Cosa volete che vi dica? Che si deve dimettere per una cosa di questo tipo? Va bene, decidiamo che ci si debba dimettere per una cosa del genere. Va bene, va benissimo.
Ma che bisogna quantomeno essere corretti, leali. Qui abbiamo delle persone incompetenti.
No, Michele, l'incompetenza la possiamo giudicare su altre cose, non su questo.
A un ministro della giustizia che va contro i propri, diciamo, non li chiamiamoli dipendenti, contro i giudici. Ma dove esiste un ministro della giustizia che va contro i giudici?
Michele,
che fa le leggi, sì, pro Berlusconi. Vado ora, apro il giornale, apro Repubblica, il PDL punta su una prescrizione breve, qui stanno,
sì,
cercando,
vede,
di introdurre.
Allora, le do una notizia su questo, Michele. L'avvocato Ghedini, onorevole Ghedini, dice che l'iniziativa di Vitali è un'iniziativa personale e ha invitato l'onorevole Vitali, che ha presentato questa iniziativa sulla prescrizione breve, a ritirare immediatamente quella parte di disegno di legge che potrebbe offrire strumentali polemiche, in particolare per ciò che riguarda la prescrizione. Adesso che sia vero quello che dice Ghedini, che non sia vero, che era tutto concordato, eccetera, eccetera, questo io francamente non lo so, però le do una notizia così almeno si calma. La ringrazio, Michele. Sulla questione della Gelmini non mi voglio sottrarre, la questione del dell'esame a Reggio Calabria. Secondo me fare l'esame a Reggio Calabria è una porcheria tremenda, nel senso è una furbizia, certo. È cercare di ottenere in maniera più facile qualcosa che si può ottenere magari con più fatica in un altro posto. Bisogna anche dire che è assurdo pure l'esame che viene fatto per diventare avvocato in alcuni posti, addirittura c'è una media del 30% di promossi, se non di meno, una follia totale. La sette titoli.
Gheddafi certo non molla, passa all'offensiva, bombe su Marsa El Brega, il porto d'attracco per le petroliere, il grande terminale strategico per le forniture all'Occidente, da giorni occupato dai rivoltosi. Stamane la Corte dell'Aia ha aperto un procedimento sul Rais per violazione dei diritti umani. E a largo delle coste libiche stazionano minacciose tre navi da guerra statunitensi. Come avete sentito, Obama ha detto pronti a tutte le opzioni. Parte domani la missione italiana per la quale sono stati stanziati 5 milioni di euro. Al confine libico-tunisino nascerà un villaggio Italia per assistere i profughi. Sulla giustizia la maggioranza accelera i tempi, annuncia un consiglio dei ministri straordinario per il 10 marzo e presenta la legge sulla prescrizione breve. Tempi rapidi per gli imputati incensurati e con più di 65 anni. Le opposizioni, una nuova legge ad personam. Fini, la norma che cancella i processi in corso è una vergogna. Le elezioni amministrative si svolgeranno il 15 e 16 maggio, ma non ci sarà l'election day. Il ministro Maroni fissa il referendum sul legittimo impedimento per il 12 giugno. La nostra tradizione distingue i due voti, ma Partito Democratico e Italia dei Valori attaccano. La doppia consultazione farà sprecare 300 milioni. E Bersani esulta nella campagna Berlusconi dimettiti, abbiamo raccolto 10 milioni di firme, fa già i calcoli, se si votasse oggi vinceremo noi. Il portavoce del PDL Capezzoni ironizza, è un altro grande successo del PD come le primarie a Napoli. La procura di Verbania ordina il fermo di due pregiudicati, sarebbero coinvolti nel furto della bara di Mike Buongiorno nel cimitero di Arona. Indagini a una svolta, annunciano gli investigatori.
Qui alle 20.08, 800 24 00 24. Dove andiamo? Antonietta da Brescia, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo fare una piccola riflessione su quello che sta succedendo in questi ultimi tempi. Allora, sembra che in Italia la cosa più importante è sapere quante volte scopa Berlusconi, quante donne scopa lei.
Non mi sembra
però tutti i giornali, tutte le radio, e tutti parlano di questa cosa. Dall'altra parte ci stanno abituando a tutto, no? Cioè ci stanno abituando che se un politico fa una mascalzonata diventa una barzelletta, tutti ci ridono su.
Sì, allora?
Un omicidio diventa una telenovela, se non un talent show.
Vabbè, adesso non allarghiamo il discorso.
Io volevo solo dire questo.
Sì.
Vorremmo provare un po' a tacere su Berlusconi.
Beh, adesso mi pare difficile, Antonietta.
No, nel senso,
essendo
che
il Presidente del Consiglio, mi pare molto complicato.
Certo, però lei si ricorda cosa diceva Mussolini, parlate pure male di me purché ne parliate.
Sì, d'accordo, allora, Antonietta, il problema è un altro, che è molto difficile. Oggi tra l'altro noi avevamo evitato accuratamente nei giorni scorsi di parlare della vicenda di Rubi, però poi è intervenuta questa storia di Rubi che può darsi che sia fosse maggiorenne all'epoca dei fatti, per cui capisce che poi ci siamo rituffati in questa vicenda, Rubi. Caro Parenzo, a che punto sei del tuo torpedone?
Guarda, è un po' in ritardo perché, come hai giustamente detto, il traffico che hai lanciato giustamente più volte, c'era un po' di ingorgo all'uscita da Roma e quindi, io arriverò verso le 21 e qualche radioascoltatore mi vuole venire a prendere alla stazione di Siena.
Stazione di Siena degli autobus dove arriva David Parenzo intorno alle 21.
Alle 21.10 sono lì, poi mi posso dare un passaggio verso la mia piccola Magione.
Benissimo, intanto in collegamento da Roma c'è l'onorevole Giovanna Melandri, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, voi state bene?
Insomma, ci divertiamo un po'.
Siamo
questa
avanti.
Sera abbiamo avuto come ospite la signora Annarella, non so se lei la conosce, una signora di 85 anni che va davanti al Parlamento a urlare, strepitare contro tutti i parlamentari, è stato uno spettacolo memorabile.
Aia.
Sì, lei la può vedere su YouTube, mette Annarella e sì. vedrà che si diverte. Senta, signora Melandri, ma lei ha, mi dica una cosa, questa storia di Rubi maggiorenne o minorenne, l'ha capita lei? Cioè, secondo lei come stanno le cose? È un trucco della difesa di Berlusconi?
Oh santo cielo, si riparte da qui, eh.
Ripartiamo da qui.
No, è che siamo, non lo so, può essere un trucco, tutto sembra un trucco in questo momento, anche il conflitto di attribuzione, anche insomma, mi verrebbe da dire una cosa molto semplice.
La dica.
Ci sia una, che Berlusconi si voglia difendere, è normale, si difenda nel processo, si faccia
o fuori dal processo, è uguale.
Alla guerra, io dico. Sì, no? Ma si faccia processare. Insomma, ci sono stati grandi statisti italiani, sì. Devo dire che in questi giorni ho pensato a che statura diversa ha avuto Andreotti per tanti decenni a accettare
non aveva più un ruolo attivo nei governi.
Ho capito, sì, è vero, però insomma, altro stile. Comunque posso dire una cosa sulla giornata
che
odierna,
è successo?
Insomma,
sì.
sull'attualità politica di oggi, perché sì. penso che insomma, noi ieri abbiamo votato l'ennesimo voto di fiducia su questo federalismo municipale.
C'era Berlusconi col fazzoletto verde.
Una bufala, che è un finto federalismo che da una parte centralizza.
Sì, però questo
la scelta.
Sì.
Come?
No, dico, vabbè, questo fa parte della discussione, per la maggioranza non è così.
Non è la mia opinione, a dire la verità, è l'opinione di tutte le forze d'opposizione. Vedo che oggi anche perfino i comuni che avevano trovato un accordo con il governo dicono non è stato onorato l'accordo, perché in realtà cosa era successo? Che questo governo aveva lasciato senza ossigeno, in debito di ossigeno, il sistema degli enti locali nel nostro paese, facendo scelte sbagliate all'inizio della legislatura, per esempio togliendo l'ICI a me e a cittadini che hanno delle case su cui potevano tranquillamente pagare l'ICI, e così facendo svuotando le casse degli enti locali.
Al di là del federalismo, che ci voleva dire lei, signora Melandri, cioè sulla giornata? Perché federalismo...
No, sulla giornata volevo dire che è scandaloso, sinceramente non riesco a trovare una cosa diversa, che oggi abbiano deciso di buttare al macio 300 milioni di euro.
Sul famoso l'election day. Torneremo tra un attimo sull'election day. Lei sa benissimo che quando un governo può maneggiare sulle date, non vuole certamente fare un favore a quelli che fanno un referendum che minaccia, tra virgolette, il governo. Pubblicità. Eccoci alle 20:16, caro Parenzo, come siamo messi qui?
Eccoci qui.
Siamo messi male, ma ha ragione l'onorevole Melandris. La furbata che il governo ha fatto oggi è una furbata sprecona e secondo me anche vagamente antidemocratica.
Ma non esagerare, come al solito.
No, posso dire una cosa su questo? Che brutta parabola della Lega e di Bossi. Cioè, erano partiti con Roma Ladrona, ed è già la seconda volta che buttano al macero, perché c'è già stato un no a un election day un po' di tempo fa.
È vero.
Centinaia di migliaia di euro. Vogliamo provare a dire a chi ci ascolta cosa si potrebbe fare con quei 300 milioni di euro?
Ma al di là di questo, lei pensa,
le parole di Draghi sulla generazione buttata dei giovani precari.
Però scusi, adesso i giovani precari
300 milioni di euro per sostenere e incentivare l'imprenditoria giovanile, e dico solo una cosa. Insomma, è brutto vedere la Lega, Bossi, un movimento che vuole portare per forza, diciamo, il vessillo di questa bandiera del federalismo municipale a casa, proprio portarsi l'osso. Evidentemente la sua idea è che devono avere lo scalpo da
e buttare dei soldi, lei dice, perché non vogliono mettere
le tasse sugli italiani, e in più continuano a sprecare denaro pubblico.
Voglio dire una cosa, signora, lei sa benissimo,
perché hanno paura della democrazia diretta.
Però scusate, non dobbiamo essere ipocriti su questa questione dell'election day. Su questa questione dell'election day, la cosa è molto semplice. Ma secondo voi un governo fa un regalo a Di Pietro mettendo insieme le elezioni amministrative con l'election day? Ma è così, per far passare il referendum? Ma abbi pazienza.
Intanto non è un regalo a Di Pietro.
A Di Pietro, non solo a Di Pietro, chi ha firmato per il referendum, certo.
Sono tre referendum, come si sa, sono tre referendum, non è solamente...
C'è l'acqua, è un referendum su provvedimenti del governo.
C'è anche il legittimo impedimento, ma insomma, voglio dire, oggi approviamo che c'è di nuovo una nuova norma salva premier che sarebbe stata presentata.
Pare che è stata ritirata. Pare che è stata ritirata.
Breve.
Pare che
è stata ritirata. Continuo. Nel frattempo, io mi rivolgo proprio a chi ha votato la Lega, anche credendo in quella potenzialità di rinnovamento e di cambiamento che era dentro quel movimento. Il federalismo, anche noi siamo federalisti, non è questo il punto, ma questo non è un federalismo.
Sì, però adesso
questo...
non andiamo sul federalismo, nella spiegazione del federalismo, sennò confondiamole.
Io penso che questo sia una riforma non federalista.
Vabbè, ho capito,
che aumenta i poteri dello Stato centrale e mette più tasse.
Vabbè.
La dico così.
Ma scusami,
allora c'è il traffico, che c'è sul referendum?
Traffico, tanto lo so, qui sono in autostrada, c'è un po' di traffico, è evidente.
Vabbè, devo dare traffico per gli altri anche, abbi pazienza.
Allora, per andare da Roma a Siena c'è traffico sull'autostrada, va bene, abbiamo detto.
Vabbè, allora che vuoi vuol dire? Che mi vuoi dire?
Che è una furbata del governo, perché ci si deve confrontare sulle idee.
Sì, ma hai ragione, in teoria hai ragione, ma secondo te in questo clima politico è possibile mettere l'election day, l'accorpamento?
Antidemocratico.
Ma che antidemocratico? Ma non dire stupidaggini, ma lasciamo perdere antidemocratico queste parole. È semplicemente il fatto che il governo non vuole fare un regalo ai referendari, perché
ma
evidentemente
si
ho capito, è così. Ma è così,
no,
ormai
il
referendum.
Tre opzioni, non ritirare la scheda e quindi far fallire il quorum. Vabbè. Votare sì o votare no. Ci si
ma se tu
queste,
metti l'accorpamento, è evidente che il referendum è.
Fai una furbata in stile sudamericano.
Va bene,
in
stile sudamericano, va bene,
traffico,
d'accordo.
Traffico,
adesso trovo, vi trovo un altro episodio successo anche con governi di centrosinistra. Comunque traffico. Allora 20:21 800 24 00 24, qualche ascoltatore ci segnala, beh, bisogna poi vedere se la cifra che è stata diffusa oggi, 300 milioni è vera, corrisponde alla realtà oppure no. Beh, insomma, qualche ascoltatore si pone la domanda, come si fanno questi calcoli, da cosa vengono questi calcoli sui 300 milioni?
Basta chiedere al Ministero degli Interni, si può dire anche che gli asini volano, si può dire tutto ormai.
No,
però,
ma io non sto dicendo che non sia vera, sto dicendo che qualcuno si pone la domanda.
Comunque guardi, lei ha detto che troverà delle simili scelte dei governi di centrosinistra, non mi risulta proprio.
E adesso vediamo, adesso vediamo.
Le chiedo di fare un riferimento esplicito, perché non mi sembra proprio che di fronte alla possibilità di accorpare referendum e elezioni amministrative e o politiche o europee, noi abbiamo mai deciso, e questa, ripeto, è la seconda volta, perché sono 300 milioni adesso e 300 milioni che furono sprecati un anno e mezzo fa. Allora, qui il problema è che ci sono urgenze tali per cui, per esempio, oggi ho visto la CGIL decide di
fare uno sciopero generale. Una grande novità politica, è una cosa nuova.
Guardano l'economia, l'investimento sui giovani, l'investimento sulla nuova occupazione, la cultura che è al collasso. Quei 300 milioni di euro basterebbero a rilanciare.
Anche il referendum sul nucleare ci ha fatto perdere un sacco di soldi, se lo vogliamo mettere su questo. Si può fare qualsiasi ragionamento sui soldi sprecati o buttati.
Non sono mai sprecati quando si chiede ai cittadini di esprimersi.
No, le conseguenze di quel referendum, sto dicendo.
Il punto è che qui si sta deliberatamente decidendo di far esprimere i cittadini pochi giorni dopo le elezioni comunali, perché si ha paura del legittimo impedimento, si ha paura che i cittadini italiani si esprimino su un provvedimento.
No, se uno vuole, se i cittadini italiani, scusi un attimo, onorevole Melandri, se qualcuno sarà appassionato per il referendum sul legittimo impedimento sull'acqua, vedrà che non ci sarà problema a raggiungere il quorum il 12 giugno.
Ma io sto dicendo un'altra cosa, scusi, io sto dicendo, non sto parlando di questo, sto dicendo che il governo sta sprecando, buttando al macero 300 milioni di euro.
Sì, per non fare l'election day. Io le dico che in questo clima politico è abbastanza normale, naturale, che non ci si poteva aspettare altro.
Lei dice che in questo clima politico, così come un anno e mezzo fa, è normale.
No, non sto dicendo è normale. Di cosa bisogna.
Il fatto che c'è il ministro Bondi che si vuole dimettere perché non è riuscito a trovare 80 milioni di euro per il FUS, lei dice che è normale buttarne 300.
Ma io non sto dicendo che
mi rivolgo a una forza politica come la Lega, che era partita dicendo Roma ladrona, Roma sprecona, arrivano a Roma e buttano via centinaia di milioni di euro.
Va bene, senta, un'altra cosa, volevo chiedere una cosa.
Prego.
Che riguarda
si è perso.
No, la CGIL, no, lei dice di fronte al fatto che la CGIL, io ho fatto una battuta prima mentre lei stava parlando, sciopero generale programmato dalla CGIL per il 6 maggio, che non mi pare una novità politica grandiosa, nel senso che quando c'è una situazione complicata c'è sempre da proclamare uno sciopero generale, ma questa qua era solo una battuta.
No, non è proprio
voglio,
così
sì, però voglio farle ascoltare una cosa che lei ha detto in una trasmissione qualche settimana fa, perché la cosa mi incuriosiva, su sua figlia o suo figlio. Sentiamo.
Prego. Ti racconto una cosa un po' privata. Qualche giorno fa mia figlia, anni 12, non l'ho ancora mai raccontata questa cosa qui, torna a casa con un gruppo di sue amiche e non parliamo del processo, mi dice: mamma, ma è normale che un signore di quell'età frequenti abitualmente ragazze che hanno 50 anni meno di lui? Questa è una domanda.
Ma guarda,
allora io penso che non
lo
sia normale, e soprattutto il presidente del consiglio di un paese è anche un modello per tanti. Allora i giovani ci guardano, i giovani ci interrogano. E questo è un qualcosa che non può non interrogare anche voi.
Allora, qui non vado tanto sul ragionamento, sull'esempio 70 anni, chi frequenta il Presidente del Consiglio, però perché mettere in mezzo i ragazzini di 12 anni, mio figlio mi ha detto, eccetera, eccetera? Questo mi è sembrato un po', non dico uguale perché sono situazioni diverse, un po' come il tredicenne del Palasharp, insomma. Non so se lei ha apprezzato.
Francamente è un accostamento proprio...
Un po' eccessivo, capisco, un po' eccessivo.
Sì, anche perché io sto parlando... Così, di una...
No, certo, non l'ha portato a parlare, non l'ha portato...
Ragazze, mi ha molto colpito che un gruppo, sinceramente, proprio rispedisco al mittente l'accostamento, sì, con Palasharp e con ragazzino portato sul teatro.
Cosa che lei avrebbe fatto?
Io parlo di un commento molto, molto, così, molto, se vogliamo, anche... spontaneo di un gruppo di ragazze amiche di mia figlia, che mi ha molto colpito e credo che colpisca molte famiglie italiane, molte mamme, molti padri.
Perché a 12 anni parlano di Berlusconi?
Oggi questo sia, che oggi questo tema, il tema del modello, dell'essere di essere guardato come un modello per gli adolescenti di oggi, fa parte di questo.
Scusi,
questo,
a 12 anni sua figlia parla di Berlusconi?
Culturale che stiamo vivendo drammaticamente, e che non ha nulla a che vedere col processo, non ha nulla a che vedere con il modo in cui Berlusconi si difenderà. Credo che abbia a che vedere con il modo in cui non solo dall'estero, dal mondo ci guardano, ma io quello che volevo dire in quella dichiarazione è stato dire: guardate che tutto questo non è irrilevante in ciò che sta succedendo.
No, ma questo l'ho
capito
cosa voleva dire, no? È il paragone che ho fatto col tredicenne del Palasharp, era semplicemente per
legittimo che io racconti che mi ha colpito commento di mia figlia. Non è
ma
che
mi pare strano che sua figlia parli di Berlusconi.
Un commento di mia figlia
mi pare strano che sua figlia parli di Berlusconi a 12 anni. Questo mi sembra strano.
Invece, guardi, se lei provi a chiedere ai suoi amici, vedrà che molti ragazzini dei 12-13 anni parlano non di Berlusconi.
Parlano di Berlusconi.
Sono colpiti dalla dimensione simbolica, antropologica di questa vicenda. E non siamo questo, era questo quello che cercavo di dire. Che non è solamente un problema istituzionale, politico, è un problema culturale pervasivo.
Però le posso dire una cosa.
Il Consiglio diventa un modello di quel tipo.
No, ho capito, a parte che il Presidente del Consiglio non diventa un modello per nessuno, questa è la mia opinione. Però
io invece non lo credo.
E infatti abbiamo opinioni diverse.
Lo è nel bene e nel male. Invece lo penso, ed è questo il motivo per cui in tanti paesi del mondo una situazione di questo genere non è tollerata. Io penso di sì. Io
Senta
penso che il Presidente del Consiglio è anche un modello.
Il modello per i bambini sono
sono
gli amici,
i propri genitori. Su questo
appunto,
non ci sono dubbi. Noi viviamo in una società in cui anche i bambini a 12-13 anni, tant'è che si introducono, come dire, gli anticorpi necessari, guardano la televisione, sentono il telegiornale, sono bombardati da questo tipo
ma
di
lei l'avrebbe portato suo figlio sul palco come al Palasharp hanno fatto quei genitori?
Ma non ho mai portato mia figlia sul palco.
No, è una domanda, l'avrebbe portata? L'ha trovato una cosa disdicevole, una cosa da non fare?
Come dice, scusi?
L'ha trovata una cosa brutta far parlare un bambino in quel modo contro Berlusconi sul palco al Palasharp?
Non mi è piaciuto.
Meno male. So che Parenzo non è d'accordo su questo, che invece si possono portare tranquillamente i bambini.
Ma siccome non è stato portato lì con i carabinieri e non gli è stata fatta nessuna violenza, è un bambino, ti ho già
detto,
che vive in un ambiente familiare in cui si parla molto di politica, e siccome i bambini respirano l'ambiente nel quale crescono, era interessato, fine. Poi dopodiché anch'io non l'avrei fatto con mia figlia ha 4 anni, non gli parlo certo di Berlusconi, gli faccio vedere i puffi e gioco con il Lego. Dopodiché ogni famiglia fa il modello educativo che vuole.
Ho capito, ma questo non c'è dubbio, però
il bambino era fiero e orgoglioso di essere lì a parlare.
Male. I bambini venivano utilizzati.
Io purtroppo vi devo salutare.
Ci saluti, grazie.
Il collegamento doveva iniziare alle 7:30.
Grazie, buona serata. Grazie.
Ma
a cena, signora Melandri?
Spero, sì, sì, sono molto in ritardo. Spero di risentirvi presto.
A presto, grazie. A presto, a presto. 20 e 29 abbiamo la borsa. È una cosa.
No, rimanda il traffico ora, che è più utile, perché ho visto.
Sì, che hai visto?
No, cosa no? Devo dare un messaggio a chi è in macchina. Effettivamente c'è questo incidente nella carreggiata opposta alla mia,
sì,
tra Valdichiana e Chiusi, in direzione Roma. C'è una fila lunghissima.
Adesso vediamo se alle 20:45
rimanda il traffico, che è utilissimo. La borsa è chiusa a quest'ora, è tutto chiuso.
Lo so, hai ragione, che devo fare? Mica il palinsesto lo faccio io, abbi pazienza.
Io vado ai matti quando mandi la borsa alle 8:30, ma perché devi mandare la borsa alle 20:30? Siamo mica a New York, ma perché?
800 24 00 24, leggo adesso una spiegazione di Maroni sulla questione dell'election day, caro Parenzo.
Sì.
Poi ognuno la giudica come vuole, naturalmente.
Certo.
Dice Maroni che esclude che la consultazione popolare possa svolgersi insieme al voto locale, perché tenere separate le due consultazioni è una tradizione. Maroni sottolinea che così è stato fatto anche l'ultima volta con le europee. Cioè, secondo il ministro degli interni, l'ultima volta con le europee, se non ricordo bene, c'era... Ma non so, sarà
sbagliato. Qualsiasi governo che l'ha fatto ha perso una grande occasione, che è quella di rilanciare un istituto quale quello del referendum.
Ma questo non è mica compito del governo, quello di rilanciare il referendum.
No, che c'entra? Della
non
politica,
è compito del governo rilanciare il referendum.
Politica,
ma chi l'ha detto che la politica deve rilanciare il referendum? Ma questa è una posizione politica.
Nel momento, scusami, nel momento in cui vengono raccolte le firme, nel momento in cui la Corte Costituzionale ammette il referendum, siccome ci sono tre opzioni, sì, no e non ritirare, che è un'espressione di voto, il non ritirare la scheda, cosa che io ho fatto tantissime volte, mettere il cittadino nelle condizioni di poter votare prima, sì, è la condizione migliore. Si è persa un'occasione, secondo me.
Secondo me, invece, ho un'opinione diversa riguardo al referendum, che ormai in Italia è uno strumento assolutamente spuntato. È uno strumento assolutamente spuntato. E è vero che l'ultima volta, quando si è votato per le europee, credo che le due consultazioni sono rimaste separate,
sì,
perché, come dice Maroni, è una tradizione. Dopodiché a me non me ne frega niente, possono pure mettere l'election day lo stesso giorno. È vero che se uno poi non vuole ritirare la scheda lo stesso, può farlo ugualmente, anche se si vota lo stesso giorno per le elezioni municipali. È anche vero che il raggiungimento del quorum, c'era un argomento che non era del tutto peregrino sulla questione della separazione delle date, ed è questo: siccome il raggiungimento del quorum è comunque un elemento del referendum,
certo,
è un'opzione, no? Cioè c'è chi...
Infatti sono tre opzioni, abbiamo detto.
Esattamente.
Votare
se
sì,
tu...
votare no e non ritirare la scheda,
esatto,
che è una manifestazione di volontà.
Oppure non andare al referendum direttamente. Se
beh,
tu,
certo,
se tu accorpi le elezioni municipali con il referendum, dai un vantaggio, e dunque stessi seggi, le schede accanto, sei portato naturalmente a ritirare la scheda, no? Dunque contribuisci al quorum. Beh, è normale che sia così.
Perché non si informano i cittadini.
Sì, perché altrimenti non ci sarebbe il problema, altrimenti il problema non si porrebbe, no? È evidente che è così. Dai un vantaggio. A chi vuole raggiungere il quorum, questo non c'è dubbio.
Ma se si spiega ai cittadini che ci sono tre opzioni, che non ritirare, perché poi si pensa che la gente sia stupida?
Ma no, ma non è questo. È talmente chiaro. Io non sto dicendo che è giusto, ripeto, per me possono fare tutti gli election day. Sto dicendo che uno degli argomenti utilizzati da chi è contrario all'accorpamento in uno stesso election day è che indubbiamente dai un vantaggio a chi vuole raggiungere il quorum, tant'è che le persone ultimamente non sono andate a votare per il referendum, cioè i referendum non hanno raggiunto il quorum.
Certo, magari perché i cittadini non volevano quel referendum.
Esatto,
cioè
se tu li accorpi alle elezioni municipali,
che non ritiri la scheda, ritiri sai quante volte è accaduto? Non è vero, perché ad esempio quando si è votato per la prima volta per la provincia di Monza e Brianza e si votò per le europee, se non ricordo male, c'erano due schede.
Ma quello è diverso, sono
no,
due.
Era appena stata istituita quella provincia.
Ma non c'è bisogno del quorum in quel caso.
Esatto, ma ti sto spiegando che molti cittadini a Monza e Brianza non ritirarono la scheda per l'elezione della provincia perché ritenevano l'ente inutile. Quindi, siccome la gente è informata e sa più di quanto noi pensiamo, in quell'occasione ritirò solo una scheda e non quella per l'elezione della provincia, eppure le aveva tutte e due, e manifestò chiaramente un disinteresse per questa nuova istituzione. Questo è il punto.
Va bene, Emanuele da Como, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ecco, vi seguo abbastanza costantemente la sera e volevo muoverle una critica. Mi sembra che a volte lei sia un pochino parziale nei giudizi.
Ah, sicuramente parziale, non c'è dubbio, i giudizi sono sempre parziali.
Anch'io.
I giudizi sono sempre
però
parziali.
Quello anch'io, è ovvio. E va bene. Però,
mi dispiace contraddirla, ma i giudizi sono così, non è che sono neutri.
Sono giudizi, però,
essendo giudizi.
In una trasmissione che può anche avere un carattere leggero e scherzoso, a volte trattate degli argomenti interessanti e abbastanza, diciamo, di interesse particolare. E allora in questo caso il abbassare il livello o sminuirlo o dire ma sì, vabbè, questo forse.
No, Emanuele, non ho capito nulla, mi scusi, abbia pazienza, davvero non ho capito.
Sì, no, dicevo che la trasmissione è spesso scherzosa, no? Ma però molte volte tratta di argomenti che scherzosi non lo sono. E allora, lasciare passare un messaggio di ma sì, vabbè.
Ma non so a cosa si riferisce lei, Emanuele, abbia pazienza, mi deve fare un esempio concreto, altrimenti non so di cosa sta parlando, francamente.
Spesso anche la mia telefonata era partita dal fatto che lei ha detto prima che nel processo mancherebbe. Nel processo mancherebbe la parte lesa e questo che la parte lesa.
Ma io sto dicendo, io non sto dicendo che è una cosa che va contro la legge, sto dicendo che è abbastanza curioso che in un processo di questo tipo, dove per prostituzione minorile, dove c'è una ragazza che non ha 12 anni ma ne ha 17 eccetera, e Rotti ne aveva quando sono stati sono avvenuti i fatti, la parte lesa potrebbe essere citata dalla difesa e non dall'accusa. Cioè, non trova curiosa questa cosa qua?
In questo caso sì, ma lei ha detto addirittura che mancava, e giustamente il suo collega ha fatto.
Sì, manca sostanzialmente una parte lesa, perché la parte lesa non si sente lesa, abbia pazienza.
Poi la parte lesa non è lesa, perché in questo caso se ipotizziamo che abbia preso addirittura dei soldi, ne ha tratto un beneficio, però la legge è su un fatto che non è consentito dalla legge.
Sì, ma non sto mettendo in dubbio il fatto che ci possa essere o no un reato, sto dicendo che, ma questa qua è una cosa che non è che noto solo io, cioè sto dicendo semplicemente che un processo per prostituzione minorile in cui c'è una parte lesa che viene evidentemente citata come parte lesa, che non si sente lesa e che soprattutto verrà citata dalla difesa, non è un po' curiosa come cosa? O no? O non le suscita nessuna curiosità? Emanuele?
No, curioso sì.
Ma solo questo.
Di curiosità senz'altro. Io avevo preso un messaggio che era strano questo fenomeno qui, ma a livello di curiosità sì, è vero che diciamo che si fa un processo dove teoricamente nessuno è leso, anzi gli hanno dato dei benefici. Però i lesi in questo caso è lo Stato stesso, i cittadini che diciamo hanno
da
un
che
modello
lesi,
anomalo.
Ah, beh, ho capito, ma non è che i giudici devono giudicare un modello anomalo, abbia pazienza Emanuele, cioè non è che stanno lì
l'esempio potrebbe essere quello, il vigile che le dà una multa, di fatto lei chi lede se non so... Non fa nessun
capito, ma non è lo stesso reato una multa o la prostituzione minorile? Comunque, lasciamo perdere.
Certamente
sono due cose diverse.
Reato.
Per me è un po' curioso, e mi limito semplicemente a dire curioso, il fatto che la signorina Marug Karima, come si chiama, verrà citata probabilmente solo dalla difesa, se deve intervenire, se interverrà il processo, solamente dalla difesa. Solamente dalla difesa.
In questo senso curioso lo è senz'altro.
Basta, dico solo questo. Addirittura oggi leggo su un giornale: si va verso un processo con la vittima che resta a casa. La parte lesa o la parte lesta poi? Anche questo è curioso. Forse solo lesta. Lesta a sfruttare la situazione sicuro, perché non so quanto ha incassato per esempio a Vienna da questa sorta di magnate, un sacco di soldi. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera anche a Parenzo. No, io volevo intervenire sulla sciocchezza che secondo me lei sta dicendo da mezz'ora più o meno a questa parte per quanto riguardano i capi di imputazione.
Ma io non ho detto nulla sui capi di imputazione,
consiglio.
Non sto dicendo nulla sui capi di imputazione, Mario.
Non ci capiamo. Per quanto ci riguarda il caso Rubi, se no si va a finire che le cose vengono dette agli italiani. Come ha cercato come ha cercato di dirle in questi giorni quella persona che in quel teatro si è messa a vendere mutande là. Parliamo ovviamente del signor Ferrara.
Sì, vabbè.
Allora, lo sfruttamento, il reato contestato al presidente, sfruttamento della prostituzione minorile, accertato dalle varie intercettazioni che sono state fatte.
E dai, è accertato da chi? Veramente l'hai accertato, il processo lo accerta?
Lo accerta, c'è il processo. E contestato, sì, mi scusi. Contestato. Dalle varie
un piccolissimo dettaglio, per carità. Anche i professori, sbagliano.
Ma io non sono un professore, sono un semplice cittadino.
Ci vuole spiegare lei dall'alto della sua scienza i reati di Berlusconi? Cioè,
no, non mi prenda in giro, però Cruciano. Io le spiego quello che ho sentito, visto che lei qualche minuto fa ha detto che secondo lei il reato non c'è, e l'ha detto.
Certo, lo dico leggendo le cose, secondo me è un reato. Poi mi sbaglierò.
Ha letto male. Adesso io le spiego come stanno le cose.
No, ma non ha capito quello che ho detto io. Mario, scusi un attimo, io ho detto che per quello che io ho potuto leggere, per quello. Sì. Che io, per quella che è il mio convincimento, sono reati che non esistono, che non sono stati commessi. Questo è quello che penso io.
Dopodiché,
poi abbia pazienza.
Secondo quello che ho visto,
mi sembra molto fragile l'accusa. Da quello che ho letto, poi magari invece sarà provato.
L'accusa. Allora mi faccio andare un attimo avanti. Il reato di sfruttamento della prostituzione minorile è contestato dal fatto che ci sono delle intercettazioni che dei personaggi
E lo sappiamo,
come la Minetti, quella schifezza di Mola, di Feti, insomma, portavano a casa queste ragazze, e ci sono buste consegnate a queste ragazze, versamenti fatti dal Presidente del Consiglio, che contestano il reato di.
Vabbè, Mario, qui non siamo al processo, abbia pazienza, però. No, non siamo.
Vorrei sapere cosa c'è.
Ma lo so benissimo cosa c'è, Mario.
E poi andiamo avanti un attimo.
Signora Boccassini,
c'è un altro che è ancora grave, che è la concussione. Cioè questo signore.
Vabbè, ma lei non può, lei mi sta facendo la parte della pubblica accusa. Abbia pazienza, Mario.
Mi fa parlare,
allora, sta riassumendo quello che sappiamo.
E lei dice che non ci sono reati, ma non mi faccia arrabbiare, però. Scusi, dice che non ci sono reati. Qui c'è una concussione. Il mio presidente del consiglio, chiamato da una prostituta in missione di Stato a Parigi, c'è stata la telefonata, sì o no?
Certo che c'è stata.
Ah, ha fatto scendere una minorenne da una questura. Allora, e dice che è un reato ministeriale. Scusi, ma è compito di un presidente del consiglio decidere chi deve andare o non deve andare in galera? Mi faccia capire. 315 persone hanno votato reato ministeriale, ma stiamo dando i numeri. Allora io posso capire che lo dica Cecchettini, Ferrara, ma che me lo dice lei? Che
io non ho detto questo
persona?
Io non ho detto
ha
questo
detto che non c'è reato. Scusi,
ho Pisani. Detto che secondo me non esiste il reato di concussione. Cosa vuole che le dica?
Non esiste concussione.
Ma cosa vuole? Ma che lei,
no,
lei
che
è il giudice? Ma lei è il giudice
momento,
del processo?
Pisani.
Lei è il giudice del processo, scusi. È il giudice
ma
del
Cruciani,
processo.
Io non sono un giudice, ma allora. Io quello. Ma che cosa c'entra? Cosa dice io giudice? Cioè, c'è stata una telefonata fatta su una questura.
Benissimo, allora.
Questa persona non ha avuto le foto segnaletiche.
Dunque, è sicuramente concussione. Lei ha già deciso che è concussione.
Ma Cruciani, ma mi scende a queste bassezze.
Ma lei ha già. Ma come bassezze? È quello che sta dicendo lei.
Ma
ha già lei ha già deciso che è concussione.
Che c'è un reato gravissimo che lei dice che non c'è. Ma lei dice che non c'è nessun reato. Ma mi scusi.
Ma io non sto dicendo
direttore, ma come fa a dire questo?
Vabbè,
persona ha fatto scendere una minorenne da una questura.
E dunque lei sta dicendo. E dunque lei ha deciso.
E l'ha consegnata
oddio
a una prostituta.
Oddio mio. Lei sta dicendo che già. Dunque lei sta dicendo che è sicuro che c'è la concussione.
Ma
giusto?
No, ma per.
Come
ma,
no?
Ma no, ma quantomeno è imputabile.
Ma
c'è
chi ha detto che non è imputabile?
Dice che non c'è reato. Scusi, Cruciani.
Io non sto dicendo questo.
No,
io
ha detto prima, Cruciani.
Io
ha detto che. Io non vedo reati. Smettiamola di fare come il signore che si è messo a vendere le mutande, che la butta in caciara.
Va bene,
e
Mario.
Dice, ma il sesso, a me non interessa il sesso. Agli italiani non interessa.
A lei interessano i reati, benissimo. Interessa la concussione. Bene, 800 24 00 24, andiamo verso la conclusione questa sera. Michele, provincia di Cuneo.
Ah, buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo tornare un attimo al dibattito con la Melandri, quando lei gli chiedeva se i ragazzini a 12 anni seguono Berlusconi. Qui secondo me dobbiamo tenere presente che c'è anche l'altra parte, che è Rubi, che ha poco di più di 12 anni. Dove i ragazzini penso che se la ritrovano poi in internet e dappertutto, non è tanto che seguono Berlusconi, ma magari seguono i loro modelli, che possono essere la trasmissione di Amici piuttosto che Miss Italia piuttosto che Rubi.
Cioè, guardi, non lo so, tra 12 e 18 anni innanzitutto, poi dipende dalle persone,
17, 18 anni,
la differenza,
17 e mezzo diciamo.
Sì, comunque tra 12 e 18 anni c'è una grossa differenza.
Beh, però sono molto più più vicine, che non c'è tanto.
Per carità, poi ripeto, una ragazzina, la figlia della Melandri in questo caso, che a 12 anni chiede alla mamma: ma è normale che una persona di 75 vada con una persona di 18? A me francamente mi sembra un po' strano.
Però sai che, a proposito di bambini, ho appena finito, durante l'utilissimo traffico, di leggere un articolo molto interessante che consiglio a te e a tutti gli ascoltatori, sull'inserto del Corriere della Sera 7, a firma di Cesare Rimini, dove si racconta che, questo c'entra con i bambini, è che in un negozio di Napoli un personaggio veramente, secondo me, vergognoso, che sarebbe da chiamare alla radio, ha messo in vendita il costume del famoso zio Michele, un costume fatto a immagine e somiglianza del famoso Michele Misseri, l'uomo del giallo di Avetrana. Tre mamme hanno comprato per i loro bambini questo adorabile costume, e alcune mamme hanno comprato il costume di Ruby, che questo ingegnoso commerciante napoletano abbastanza spregiudicato ha messo in vendita.
Allora,
questo discorso dei bambini mi torna in mente perché Cesare Fiume, in questo pezzo molto bello, racconta questa Italia veramente triste, dove il rispetto per la morte e il dolore finisce in una mascherata di carnevale. Questo è un tema, non tanto l'educazione dei bambini. Cioè, sto veramente ripensando, perché questo commerciante di Napoli, secondo questo racconto di Cesare Rimini, voglio dire, poi non vedo perché non crederci, anzi è pieno di dettagli, è una storia affascinante, mette in luce veramente un'Italia abbastanza moralmente, come definirla?
Ma non lo so, guarda, io non mi stupisco del fatto che ci sia
la storia, l'idea che un negozio faccia un costume di carnevale di zio Michele del giallo di Avetrana, e sto commerciante che si giustifica dicendo: beh, a carnevale ogni scherzo vale. Ogni scherzo vale. Giocare sulla morte di una persona, dice, carnevale ogni scherzo vale. Ma di business is business, piuttosto, anziché dire una puttanata come questa. E mi stupiscono le mamme che comprano ai loro bambini il costume, il vestito di zio Michele. È una cosa allucinante.
Secondo me non ce n'è nemmeno una di mamma che compra lo zio,
come no?
Il vestito di zio Michele.
Leggiti questo articolo, Cesare Rimini,
Cesare Fiume,
sul
Cesare Fiume.
Corriere 7 di oggi, di questa settimana.
Cesare Fiumi, credo. Cesare Fiumi,
scusa. Cesare Rimini.
Enrico da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo dirle, volevo contestarle il fatto, cioè lei aveva detto che il referendum, secondo lei, farlo contemporaneamente alle amministrative era un vantaggio nei confronti dei referendari. A me mi sembra piuttosto il contrario, cioè il fatto di non farlo fare nello stesso giorno delle amministrative, ma protrarlo al 12 giugno, sia invece uno svantaggio nei confronti dei referendari, dal momento che...
Beh, non c'è dubbio, se quello era un vantaggio, spostarlo è uno svantaggio.
Sì, questo, però c'è da dire il fatto che se noi li facciamo concomitanti, quello per l'amministrativa e il referendum, si risparmia molti milioni di euro.
E questo lo sappiamo, milioni no, 300,
questa è la piccola differenza,
300,
capito?
Io non capisco questa cifra da dove viene fuori, 300
milioni,
300 milioni. Mi sembra un po' esagerato, francamente, 300 milioni,
sì,
però.
Probabilmente esagerato, ma sicuramente sono milioni che lo Stato potrebbe evitare, quindi sono ragioni, secondo me, prettamente politiche.
Certo che sono ragioni politiche, non c'è come...
sono ragioni da evitare, però, nel senso...
Enrico, in linea di massima è così, sarebbe meglio risparmiare dei soldi, accorpare tutto. Dopodiché sappiamo che le cose vanno diversamente per mille ragioni, e io credo che qualsiasi governo si comporterebbe allo stesso modo. Punto.
Sì, può darsi, ma questo non vuol dire che sia corretto.
No, ma è questione di correttezza. Ripeto, l'argomento secondo il quale ci sono elezioni diverse è un argomento. Io sono, ripeto per l'ennesima volta, sono favorevole al fatto che ci siano degli election day, non me ne frega niente. È un fatto che, siccome i referendum negli ultimi 10 anni, 15 anni, sono diventati uno strumento praticamente inservibile, perché non si raggiunge mai il quorum, non si può pensare, attraverso l'accorpamento alle elezioni regionali, locali, quello che è, di sollevare l'issue del referendum. Questo è un po' il punto.
Sì, però capisci che anche quei cittadini che sono andati a mettere la loro firmetta ai banchetti verrebbero, in base a questo tuo ragionamento, bellamente gabbati.
Perché gabbati? Perché gabbati?
Da una
scusa,
forma come
perché
questa, gabbati? Perché meritano rispetto anche quei cittadini che hanno messo la loro firma.
E infatti, se vogliono, vanno a votare il 12 e 13. Se vogliono, vanno il 13 giugno a votare.
Ma sai, il costo è facilmente comprensibile.
Allora ne fai una questione
perché
di costo.
Devi, anche di costo, ma di opportunità politica. Perché devi rifare, ricostruire i seggi, nominare un nuovo presidente, pagare tutte queste persone che devono stare tutto il giorno lì al seggio? Tutte persone pagate, poi per chi fa il rappresentante?
Guarda,
presidente di seggio,
ti ripeto, sono d'accordo con te,
pagato,
sono
no?
D'accordo con te, sono d'accordo con te.
Allora, in un periodo in cui
le ragioni
sono
politiche
pochi,
sono altre.
ma le regioni politiche sono altre, strumentali, avevano paura di perdere un referendum come quello sul nucleare. Io sono a favore del nucleare, peraltro, e quindi non andrò a votare
il referendum. Il referendum sul nucleare era tantissimi anni fa, in un clima in cui i referendum ancora contavano qualcosa. Edoardo da Napoli, per concludere, 30 secondi, Edoardo.
Buonasera, prima cosa, trovo aberrante che si possa considerare una ragazzina di 12 anni un essere non pensante. È in grado di vedere, ascoltare ed elaborare, per cui si può portare,
ma non si può mettere in mezzo in un discorso, su.
Si può portare ad esempio, vabbè, che anche una ragazzina di 12 anni abbia avuto la sua opinione. A parte questo, cioè, di fatto, che non capisco perché sia parte lesa una prostituta. La prostituta non è parte lesa, punto primo. Io sono a favore della riapertura delle case chiuse, punto.
Ma che c'entra
primo,
questo, scusi?
Non è parte lesa, perché parte che ne ha il suo vantaggio.
Devo chiudere, ci sentiamo domani anche con lei, Edoardo. A domani, 18.30, ciao, ciao Parenzo.
Ciao, ciao, bello di casa.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.